Cominciamo con qualche chiarimento tecnologico. Nel senso che mi dicono dei vostri colleghi che non sono riusciti a scaricare i file o a sentire i file. Cioè, qualcuno ci è riuscito? Qualcuno ci è riuscito? Allora, guarda, il problema è questo. È una tecnologia un po', come dire, nuova, e quindi spesso e volentieri ci sono dei problemi di software per poterla decrittare, nel senso che chi naviga con Explorer 6 o precedenti dovrebbe scaricare una patch oppure aggiornare Explorer, che è la cosa più sensata, perché Explorer 7 dovrebbe non avere problemi. Se no, Firefox, nel senso che io consiglio quasi sempre, tutti i miei siti sono tutti ottimizzati per Firefox perché ha delle tecnologie native molto più snelle, funziona con un HTML molto più veloce, eccetera. Altrimenti posso vedere eventualmente di zippare il tutto e di metterlo come file scaricabile, poi uno se lo sente come gli pare. Facciamo così. Ok. No, il punto della... Vi spiego, la tecnologia che usiamo, che è l'RSS, serve perché se uno si abbona alla pagina ha continuamente gli aggiornamenti quando compare materiale nuovo. Sono i famosi segnalibri live, non so se avete presente. È lo stesso sistema che usano i siti delle notizie, delle news, eccetera, eccetera, che tu ti abboni e ogni volta che c'è una nuova news ti arriva notizia, guarda che sul sito XY è uscito del nuovo materiale. Allora, siccome questa appunto è una tecnologia molto recente, che è quella del feed RSS, abbiamo ancora qualche problema di rimessa appunto della cosa. Adesso comunque ne parlerò col webmaster, li faccio mettere in versione scaricabile per poi sentirseli con calma e buonanotte. Ma quello è comodo perché uno li può sentire online senza neanche scaricarli, così volendo, capite? È quello il diciamo che. Beh, tanto per studiare eventualmente ve le potreste risentire, voglio dire. No?
Però noi quindi ci torniamo io, comunque lei modifica la cosa.
Sì, già, sì. A parte ci vediamo domani non credo di avercela fatta, però può darsi. Adesso sento oggi. Sì, può darsi. No, li lascio comunque, vi faccio scaricare dal sito non in quel formato, ma in un formato normale come un file qualunque. Per cui si zippa e se lo scarica direttamente. Se no potrei anche portarvi, se qualcuno c'ha una penna, però non ho il portatile. Mi serve qualcuno con computer però, perché io non l'ho portato stavolta. Se qualcuno di voi ha un portatile, domani porto i file, perlomeno quelli che sono già. Ah beh sì, già c'è questo, perfetto. Ma domani comunque li porto, così vediamo un attimo. Allora, sbrigate le questioni formali. C'è qualcosa che vorreste, qualche tema che vorreste affrontare, qualche idea? Non so se avete letto l'articolo che vi avevo lasciato all'esercitazione o meno, questo perché non sono riuscito a vedere nessuno. Che era quello, no, l'articolo era quello che vi ho distribuito l'altra volta, che ce n'era una copia qui, non c'è più, quello, esatto, Estasi in corpo. Diciamo che tendenzialmente oggi vorrei. Dopo me li faccio fare adesso al break. Chi non ha una copia dell'articolo Estasi in corpo? Diciamo ne faccio una decina per sicurezza. Okay. Allora, oggi vorrei riprendere un po' di tracce di quello che abbiamo detto fino adesso per darvi un'idea del perché potrebbe essere applicabile anche ai vostri più diretti interessi. Nel senso che, in quanto incaricati della gestione di aziende sanitarie o comunque del coordinamento di attività che hanno a che fare con questo pianeta, voi vi trovate a vivere attualmente una specie di conflitto di ruolo, se vogliamo, ovvero sia a dover soddisfare delle esigenze che spesso e volentieri non sono quello che sembrano. Dall'articolo diciamo traspare abbastanza evidente in linea di massima l'idea generale che volevo trasmettervi, nel senso che oggi l'investimento nel corpo e nella salute non è esclusivamente un investimento che ha a che fare col benessere, non è esclusivamente un investimento che ha a che fare con problemi sanitari o fisiologici, non è necessariamente qualcosa che parla di salute, ma ha una serie di plusvalenze, una serie di altri livelli di lettura, una serie di altri bisogni che sono incardinati nel corpo stesso, nell'apparenza del corpo, nella condizione del corpo, e per cui diventa un qualcosa che diventa vicario anche per altre problematiche, nel senso che noi investiamo molto sul corpo non soltanto per star bene, ma anche per problemi di apparenza, per problemi di efficienza, per problemi di performance, per problemi religiosi e via discorrendo. Di conseguenza, appunto, vi trovate in qualche misura a fronteggiare una domanda che è molto più complessa di quanto non sembri, ad avere un ruolo che è diverso da quello che probabilmente vorreste, nel senso che non è semplicemente una questione gestionale, bensì una questione molto più delicata, perché in qualche modo l'apparato sanitario oggi si fa carico di una serie di richieste, di esigenze del pubblico che non sono solo le sue. Si trova investito da altre richieste, da altri bisogni, da altre pretese. E questo ovviamente può comportare pressioni, può comportare frizioni, può comportare una serie di incomprensioni di base, di fondo. Per cui questo è il senso e lo scopo di quello che siamo dicendo fino ad oggi, nel senso che le due lezioni precedenti ci hanno dato una minima intelaiatura teorica che ci permette di capire perché oggi ci troviamo a fronteggiare una, come dire, una sfida sul corpo, una serie di partite che si giocano sul corpo e che col corpo hanno poco e niente a che fare, o perlomeno poco e niente a che fare hanno col corpo inteso come lo intende la medicina, la nostra medicina, non la tradizionale, perché quello è un altro discorso. Quindi capite che c'è da rifletterci sopra con una certa attenzione, più che altro per rendersi ben conto anche di cosa poter offrire eventualmente, no? Perché è chiaro che da un punto di vista di management classico, il momento in cui chi dirige ha ben chiaro, o perlomeno molto più chiaro di prima, il bacino d'utenza e le richieste che questo bacino formula e vorrebbe vedere esaudite, è in grado di progettare delle attività diverse, è in grado di comportarsi diversamente, è in grado di diversificare il suo approccio. Quindi anche da un punto di vista, diciamo, di utilità razionale, di azione economica, questo tipo di sapere è fondante, perché altrimenti ci si ostina a voler soddisfare dei bisogni che in pratica sono molto meno importanti di quanto noi pensiamo, e non si riescono invece a intercettare quelli che potrebbero essere monetarizzabili, utilizzabili, applicabili per uno sviluppo e via discorrendo. Allora, prima di tutto andiamo a riprendere quello che avevamo detto la prima lezione sulla metropoli, perché diciamo che da lì partono svariati dei filoni dei quali ci occupiamo oggi. Abbiamo visto, se vi ricordate, che la metropoli è un ambiente che condiziona, influenza il comportamento umano da molti più punti di vista di quelli che sono evidenti. Avevamo, se non erro, accennato alla problematica della primazia della vista come senso principe al quale ci affidiamo, quindi alla svalutazione del portato degli altri, perché chiaramente è la stessa cosa. Noi ci affidiamo praticamente esclusivamente agli occhi per vivere nella metropoli, per godere della metropoli, per orientarci, eccetera, eccetera. E poi abbiamo visto anche che la metropoli comporta quella che abbiamo chiamato una secondarizzazione dei rapporti umani, se vi ricordate. Sì. Ovvero sia che la semplice, tra virgolette ovviamente, comunque la semplice circostanza della vita in un ambiente estremamente denso di contatti sociali porta ad un cambiamento strutturale di questi rapporti. Ovvero sia, mentre in una stagione precedente, quindi diciamo nei tempi premoderni, il modello di vita corrente era un modello di vita che vedeva dei piccoli gruppi piuttosto coesi, con una scarsità di contatti all'esterno e quindi con pochi contatti con l'esotico, con l'altro, quello famoso con la A maiuscola di cui abbiamo parlato, dei gruppi nell'ambito dei quali vigevano dei rapporti primari, che come abbiamo visto sono rapporti che implicano una conoscenza approfondita dell'altro, un rapporto intimo in qualche misura con l'altro, comunque un rapporto che va al di là del semplice rapporto di ruolo, nella metropoli tutto questo cambia. Quindi nella metropoli io mi trovo a dover intavolare correntemente dei rapporti con gente della quale non so nulla, gente della quale sono costretto a fidarmi, se vi ricordate dovremmo aver detto anche questo, su un piano molto più profondo di quanto non mi fidassi di coloro che conoscevo nel vecchio contesto. Perché laddove la fiducia nel contesto primario è una fiducia su quello che l'altro farà, nel contesto secondario la fiducia è anche su quello che l'altro dice di essere, ancor prima che faccia qualcosa. Cioè io in una città, in una metropoli, se vedo un vigile urbano devo fidarmi prima di tutto che lui sia veramente un vigile urbano e poi che faccia quello che mi aspetto da un vigile urbano. Sono due livelli diversi di impegno. Mentre il vigile urbano del piccolo centro, io so perfettamente che lui è il vigile urbano, e se vedo uno che è travestito da vigile urbano mi rendo perfettamente conto che ci sta provando in qualche modo e per qualche ragione, perché so chi è il vigile urbano. Nella metropoli questo non accade, come nella metropoli non accade che io sappia chi è il prete, chi è il militare, chi è il vigile del fuoco, il mio vicino e via discorrendo. Se ci pensate, gran parte della fiction corrente è quasi tutta giocata su questo, ovvero sia sul fatto che io penso che l'altro sia qualcuno che non è. Quindi mi trovo vicino al terrorista, mi trovo vicino al serial killer, sono sposato con una spia russa, tutta una serie di casi che trovate normalmente ritratti in televisione, ma non è un caso, vi ripeto, cioè lo spirito della fiction non è che parte da qualche altra parte. Lo spirito della fiction è parte del tempo, trae i suoi spunti dalla realtà vissuta. E siccome la realtà vissuta è questa, ovvero sia il fatto che in pratica noi non sappiamo chi è quello che ci sta accanto, allora ovviamente da questo gli spunti sono innumerevoli, possiamo pensarli di tutti i tipi e di tutti i colori, insomma, credo che ho visto dei lampi di riscontro nelle varie trame che ho accennato da poco. Allora, il problema quindi è questo: paradossalmente nella metropoli vale il vecchio discorso, l'opposto del vecchio discorso dell'abito che non fa il monaco. Nella metropoli l'abito fa il monaco, nel senso che l'unica cosa che io posso sapere dell'altro, e su questo dobbiamo sfumare il concetto di unica perché sembra poco ma di fatto poi non lo è, ad ogni modo l'unica cosa che io so dell'altro è quello che io vedo, chiaramente. Allora, per introdurre il discorso possiamo fare qualche piccolo ragionamento di colore iniziale. Per esempio, questo ci spiega perché ci sono una serie di professioni che ancora hanno la divisa, no? La divisa, nel senso che nella metropoli, pur in un abbattimento delle differenze formali, pur in una pretesa democraticità per cui tutti vanno in giro più o meno uguali, tutti hanno lo stesso livello, che poi è falso, ma comunque diciamo il discorso è quello, eccetera, rimane l'esigenza logistica di poter individuare rapidamente qualcuno che è importante per il nostro benessere, per la nostra sicurezza, per le varie reazioni. E quindi abbiamo ancora, in un tempo in cui non ci sono più questi tipi di, come dire, di accessori, questi tipi di messaggi codificati, continuiamo ad avere le forze dell'ordine che hanno i loro colori e le loro uniformi, i vigili del fuoco che hanno i loro colori e le loro uniformi, e tutta un'altra serie di operatori, gli operatori sanitari che hanno una loro MIS ben identificabile, eccetera eccetera. Perché? Perché questo è un aiuto che noi diamo a quelli che vivono nella metropoli, che non hanno bisogno di cominciare a chiedere intorno chi è che fa il vigile, chi è che fa il poliziotto, perché lo vedono prontamente. Quindi vedete che da questo punto di vista anche tutto quell'armamentario precedente, classico delle culture tradizionali, per cui ognuno vestiva un qualche segno del proprio ruolo, può essere anche reinterpretato da questo punto di vista, nel senso che una folla tradizionale è una folla nella quale un osservatore che fa parte di quella cultura riesce a individuare quasi tutti i ruoli. Sa perfettamente un certo cappello chi lo porta, una certa insegna a chi è dovuta, come comportarsi nei suoi confronti, eccetera eccetera eccetera. Se uscite dalla retorica con la quale noi affrontiamo queste questioni, vi rendete conto che da un punto di vista di vita pratica questo è molto più comodo. Perché? Perché di fatto io ho tutta una serie di codici di comportamento già pronti, non devo pormi il problema ogni volta che incontro qualcuno: come mi comporto con questo, chi è, cosa fa, sarà ricco, sarà povero, sarà potente, sarà sfigato, eccetera eccetera eccetera. Di fatto questo problema noi lo affrontiamo tutti i giorni, non è un problema superato. Se fosse un problema superato capirei, dice vabbè, allora le insegne non mi interessano più perché tanto oramai siamo veramente tutti uguali, non abbiamo nessun problema. Questo non è vero, nel senso che noi quotidianamente applichiamo a tutti quelli che incontriamo dei metri di giudizio che servono a dirci loro dove sono rispetto a noi. Ovvero sia, una delle grandi fatiche che noi facciamo nell'incontrare tanta gente, nel vederci nella metropoli, è esattamente quella di riuscire a posizionare noi stessi e gli altri nell'ambito della stratificazione sociale. Ovvero sia nell'ambito di quel gioco di ruoli, di privilegi e di doveri che in qualche modo costituisce l'ossatura simbolica e di potere della nostra società, quello che chiamiamo lo spazio sociale. Quindi, come vi dicevo, dal punto di vista della leggibilità dello spazio sociale, le vecchie culture sono molto più efficaci della nostra. Nel senso che io lì, vedendo come qualcuno va in giro, cosa ha addosso, vedendo quali sono le sue insegne, i suoi modi di vestire, i suoi indumenti, so chi è. So se è un nobile di alto lignaggio, un nobile di basso lignaggio, un mercante ricco, un mercante povero, un artigiano, un membro dell'esercito, chiunque. Quindi in qualche misura vedete che da questo punto di vista la fiducia è un po' meno in gioco, nel senso che in una società tradizionale questi elementi hanno un tale peso simbolico da essere difficilmente contraffatti. Può capitare, però è molto più raro. Okay? Che succede però? Che quando noi trasformiamo questo discorso in esclusiva apparenza, cioè quando neghiamo ogni legame e ogni importanza a queste posizioni relative della gerarchia, chiaramente il problema cambia, nel senso che questi segni diventano effettivamente solo segni, quelli che la semiotica interpreta come messaggi arbitrari, come completamente sciolti, no? Liberi da un legame col significato. Quindi non c'è più un legame netto fra significante e significato, ma c'è soltanto una convenzione. La convenzione è molto più semplice da contraffare. La convenzione non chiama in causa delle convinzioni etiche, non chiama in causa un'appartenenza valoriale, non chiama in causa un qualche tipo di legame più stretto con la cultura della quale si sta parlando. La convenzione...
potremmo solo supporre chi esso sia.
Sì, quello rimane, però voglio dire che nel momento in cui io trasformo le insegne in una questione esclusivamente convenzionale, le svuoto di importanza e le rendo falsificabili con minor problema. Capisce? Quindi mentre
quando noi vediamo una persona e lo poniamo su un determinato gradino,
stiamo facendo una scommessa.
Noi supponiamo,
esatto, il senso della questione è esattamente questo. Ovvero sia, mentre nell'apparenza delle società tradizionali c'è molta più probabilità che apparenza e sostanza collimino, nella società normale, corrente, in quella in cui viviamo noi oggi, questa è regolarmente una scommessa. Io non so se quello che vedo è effettivamente quello che si pretende che esso sia. Non so se ho a che fare con un venditore ambulante, non so se ho a che fare con un inviato del ministero, non so se ho a che fare con un agente della polizia postale, non lo so. Anche perché, unite a questo, l'estrema raffinatezza dei mezzi tecnologici di falsificazione. Oggi basta avere 2 o 3 apparecchi a casa, neanche particolarmente difficili da maneggiare, e si è in grado di falsificare qualsiasi cosa. Capite che questo è problematico, no? Questo si riversa necessariamente su quel discorso che abbiamo fatto dell'incertezza, dell'ansia e di tutte queste cose. Perché? Perché noi, pur non pensandoci spesso e volentieri coscientemente, pur non tematizzando questo discorso, lo sappiamo. Cioè sappiamo perfettamente che l'esibizione del documento non è più così significativa. Io posso esibire tutti i documenti che voglio. Se mi preparo a monte io posso essere una spia russa, posso essere un inviato, un ambasciatore americano, posso essere qualsiasi cosa, purché io conosca il codice di quel ruolo. Capite? Quindi questo che significa? Vuol dire che a chi non ha molti scrupoli, a chi non prova un senso d'appartenenza magari un tantino più profondo al contesto della cultura in cui vive, riesce facilissimo a ingannare il prossimo. Perché? Perché gli studi e le scienze sociali gli hanno messo a disposizione, forse non volendo chiaramente, tutto l'alfabeto di codici di cui ha bisogno. Nel senso che io, per essere un docente credibile, devo comportarmi in un certo modo, devo probabilmente avere certi oggetti con me, devo avere un certo tipo di apparenza, dopodiché posso essere benissimo uno che non è un docente, se mi serve di far finta di essere un docente, se mi serve di fingere di essere un ambasciatore americano, parlerò con un certo accento, mi comporterò in certi modi, avrò altri segni che simulino la mia appartenenza a quel tipo di ruolo e probabilmente l'altro mi crede. Perché noi, oltretutto, viviamo in linea di massima, come abbiamo visto, in una presunzione di fiducia. Ovvero sia, noi per poter vivere in modo accettabile, senza grossi problemi, accettiamo quello che ci viene detto, a meno che non ci siano ragioni per dubitarne. Ma quindi la presunzione è di innocenza. io non è che tutti quelli che incontro devo mettermi a porre il pomito, cominciare a dire oddio questo forse è un terrorista, oddio questo è un assassino, oddio è un serial killer, ok, perché a quel punto non vivremmo più. Però è anche vero che quando le circostanze mutano, come nel post 11 settembre, ogni volta che io vedo un arabo comincio a dubitarmi, com'è, questo è corpulento, avrà la cintura piena di esplosivo, oppure no, viene qui, mi rovina, e via discorrendo, perché viene abbastanza spontaneo, come oggi con i rumeni, e via discorrendo, l'abbiamo visto l'altra volta, no? Ci sono una costruzione, c'è una costruzione continua di stereotipi e di pregiudizi, che però, chiaramente, vedete, ha una sua base di utilità. No, non è reale, è utile, è diverso. Questo proprio mi spiace, ma... Certo, chiaramente, e quindi a fronte di un cedere degli strumenti collettivi e a un deteriorarsi del clima di fiducia, ovviamente tornano in gioco degli schemi che erano quelli precedenti. E di conseguenza, a fronte di questa incertezza dominante, noi ci troviamo a costruire nuovamente, a rinnovare il circuito di tutti quegli strumenti di pregiudizio e di esclusione che avevamo applicato prima.
Ma il pregiudizio non è aumentato anche dall'insicurezza?
Eh certo. L'insicurezza purtroppo, il problema dell'insicurezza...
Sì.
No, è un po' troppo facile, perché qui il problema, cioè tradurre insicurezza, tradurre quello che io ho detto con insicurezza è fare un cortocircuito logico, nel senso che quello che io dico è incertezza. L'incertezza genera a sua volta insicurezza, la quale a sua volta porta a una serie di manifestazioni pratiche. Il problema è che non è un problema di gestione, è un problema di cultura.
Non so se mi spiego.
Ma non è che mancano le regole, oddio, o anche quello, è che ce ne sono troppe di fatto. E il problema è che ce ne sono troppe regole, viene dal fatto che le regole non funzionano più, ma non tanto perché c'è cattiveria, è che proprio il tema e la materia da regolare non si fa regolare oramai. Quello è il punto. Cioè mancano, è la struttura comprensiva a monte che è fallata adesso. E quindi tutto quello che succede poi, le regole, l'applicazione delle regole, eccetera, viene male. Capite? Però se noi identifichiamo il problema nella sicurezza, stiamo sbagliando. Nel senso che la sicurezza è un aspetto del problema, certo. È una conseguenza, ma il problema peggiore è a monte. E se noi non andiamo a prendere quel problema lì, non risolveremo mai nulla. Non so se mi spiego. Perché il proliferare delle norme non salva la situazione, rende soltanto più frustrati perché non funzionano.
Certo.
È quello che sta succedendo. Però se voi pensate, girava tempo fa una mail su internet molto divertente di dei miei coetanei, che credo qui insomma dovremmo essere più o meno da quelle parti, più o meno... che era una mail che si intitolava più o meno come abbiamo fatto a sopravvivere, non so se l'avete mai vista, e c'era una lista di comportamenti che noi mettevamo in atto senza nessun tipo di norma e che oggi sono diventati normati secondo certe cose, per cui diceva come? Noi andavamo in bicicletta senza casco, senza parastinchi, senza niente e siamo tutti sopravvissuti, noi andavamo in giro senza i cinturini di sicurezza, andavamo in giro senza questo, senza quello, senza quest'altro, insomma erano 15 o 20 punti di vita corrente che quando noi eravamo giovani non erano normati e oggi invece sono soggetti a regolamenti, norme, controlli, multe. Questa cosa è un indice chiaro dell'incertezza a monte, perché è un comportamento che viene quasi spontaneo ovviamente, no? Man mano che vedi che le cose scompai, ti si muovono sotto le mani e non le controlli, cerchi di moltiplicare i mezzi di controllo e la cosa purtroppo facilita ulteriormente il casino. Lo Zen dice, man mano che tu cerchi di afferrare un'ombra, più velocemente ti muovi e più l'ombra si muove con te e quindi non l'afferri uguale, capite? Quindi il problema della normazione oggi è fondamentalmente un problema dell'utilizzo della normazione per dei fini che non sono i suoi, di nuovo, cioè noi facciamo delle cose regolarmente pensando che il problema sia da una parte, ma il problema è da un'altra, per cui lì andiamo in qualche misura a incidere e creiamo degli effetti perversi, che sono una delle categorie preferite della sociologia contemporanea, ovvero sia aumentando questa pressione normativa, di fatto cosa facciamo? Aumentiamo anche la necessità di sfogo di tutti quelli che sono sottoposti alla normazione, per cui aumentiamo l'esigenza di fuga, aumentiamo l'esigenza di ricorrere a degli strumenti che possono essere alcolismo, alcol, droghe, trasgressioni assortite e via discorrendo, come insomma tante dinamiche dovrebbero averci dimostrato. Pensate solo al proibizionismo negli anni 20 in America, non aveva sortito nulla se non che la gente si beveva tutto quello che trovava praticamente, ecco. Allora questa dinamica però purtroppo ha un profondo senso psicologico, nel senso che rispecchia cosa? L'incertezza crescente che noi abbiamo. Ma l'incertezza crescente, come vi dicevo la volta scorsa, non deriva dalle circostanze pratiche, deriva dal fatto che il nostro sistema di comprensione del reale non riesce più a comprenderlo. Prego.
Un problema culturale.
Profondamente culturale. problema è assolutamente culturale, nel senso che se voi cominciate ad applicare questi parametri, vedete che la gran parte delle situazioni che viviamo correntemente si interpreta abbastanza facilmente, non è strana. Cioè noi leggiamo parametri quantitativi, no? Prendiamo per esempio uno dei miei preferiti, che è il consumo degli psicofarmaci e degli antidepressivi. Siamo al 300% l'anno di incremento. Allora, voglio dire, no? Sensatamente, non possiamo pensare che non ci sia un problema da qualche parte, né possiamo pensare che questo accada per mode, perché insomma, voglio dire, io continuo a immaginare che l'uomo sia un po' più intelligente del dovuto, forse. Però comunque è evidente che questo segnala un disagio profondo, ovviamente. Questo disagio profondo è perfettamente in accordo, come vi dicevo, con quello che vi sto dicendo, nel senso che questo disagio è un disagio esistenziale. Capite? Anche il fatto che la depressione sia diventato il male del XXI secolo, avendo scalzato il cancro, perché in tutte le varie hit list di questo genere di cose, ormai il male del XXI secolo è la depressione e non il cancro, perché è molto più diffuso, dice parecchie cose, no? Perché sono dei disagi psicologici che hanno un'origine non pratica. Hanno origine altrove, hanno origine nel fatto che appunto ci sono una serie di strutture e di reticoli che ci permettevano di vivere in modo abbastanza tranquillo, che non funzionano più. E uno, vi dirò, è la fiducia. Cioè la fiducia è un tema sul quale si comincia a venire, ma che noi trattiamo da anni, e sul quale da un punto di vista di coscienza non si fa nulla, nel senso che tutti la danno per scontata. È uno di quei temi che pare che vada da sé, non va da sé. La fiducia deve essere qualcosa che va curato, che va accudito, che va rinforzato. Perché noi abbiamo davanti a noi una serie di comportamenti che invece, per un verso o per l'altro, questa fiducia la picconano. Prescindere dal ceto politico, che vorrei lasciarlo perdere per motivi, come dire, di opportunità, ma pensate soltanto all'economia. Allora, l'economia è un tema che per noi è focale. Nelle società occidentali l'istituzione economica, il concetto di economia, tutto ciò che ruota intorno al mondo economico è quello che dà valore, nel senso che le professioni connesse con l'economia sono più stimate delle altre, chi lavora in campo economico normalmente ha degli stipendi più alti, insomma saprete, suppongo, tutta questa serie di cose. Questa economia non è soltanto un mondo che ruota per conto suo e che funziona per conto suo, al che sarebbe quasi una buona idea. L'economia però è anche qualcosa che è diventato per noi onnipresente. Allora stiamo virando all'economico anche tutta una serie di attività che non erano economiche, no? Voi siete la manifestazione di questo, per esempio. Azienda sanitaria, no? A orecchio, ci dice che stiamo parlando di qualcosa di economico, qualcosa che deve profittare, dare profitti. La prima volta al mondo che si pensa, da 2000 anni a sta parte non è mai successo. Ecco, vede come funziona? Vengono spontanei, no? Ma sono quelli i problemi, in effetti. Ok, perché sono raddoppiati? Per una questione di fiducia, quello è il problema. Nel senso che noi, quando siamo andati a chiedere consiglio all'esperto di turno, che era quello che ci capiva qualcosa, perché noi di norma non ci capiamo un accidente, ci siamo fidati che l'esperto stesse facendo il nostro interesse, non il suo. Allora, questa fiducia già era stata tradita abbondantemente con Cirio, Parmalat, no? Tutte queste serie di cose, quei bond argentini, per carità, suppongo ne saprete qualcosa.
Soprattutto le banche.
Quello, le banche, no? La Popolare di Lodi che piace 50 euro a testa così perché gli aggira, insomma una serie di cose che sono inconcepibili. Quello è il punto, cioè noi ci conviviamo come se niente fosse, ma se noi le leggiamo effettivamente nel loro vero importo, cioè se noi andiamo a leggere la dimensione globale dell'avvenimento, noi cosa capiamo? Capiamo che al di là della spesa, al di là del danno economico che in tanti casi lascia più o meno il tempo che trova, il vero danno dov'è? È un danno di fiducia nell'istituzione. Cioè io fino adesso vivevo nella certezza che certe cose, certi punti fermi del panorama sociale fossero affidabili, e da oggi non lo faccio più. Perché la banca mi truffa, perché il borsino mi truffa, perché non mi danno consigli accettabili, perché gli esperti non sono affidabili. E gli esperti...
Non trovi mai nessuno.
Chiaro, che si chiamano fuori. Ma lo stesso che sta succedendo negli Stati Uniti da un punto di vista sanitario, qual è il problema negli Stati Uniti? Che nessuno fa più cardiologia. Nessuno fa più cardiologia. Tutti i chirurghi negli Stati Uniti stanno diventando chirurghi estetici. Perché? Perché rende molto di più e rischiano molto di meno. Capite che non funziona così, però no, è un po' complicato, perché è ovvio che questo funziona da un punto di vista economico, ma il malato di cuore che fa? Che gli diciamo? Che è rischioso operarlo? Però capite che, scusatemi, So che queste incursioni allentano un po' il tema, però mi creano dei problemi a riprendere il controllo della situazione abbastanza significativi. Però tenete presente, come vi dicevo, che vedete che queste manifestazioni che sembrano, no, così, normali, non sono normali per niente. Rientrano in un clima e sono comprensibili solamente se io comincio a mettere in gioco dei fattori che normalmente non uso, quali per esempio la fiducia. Non so se avete fatto caso che negli Stati Uniti, che da questo punto di vista per noi sono, come dire, una cartina tornasole, perché loro sono l'evoluzione della nostra cultura possibile fra 10 anni, anche se ho dei dubbi piuttosto seri su questa, però comunque ci possiamo regolare abbastanza. Quando voi vedete un serial televisivo e succede qualcosa a qualcuno, quello di norma cosa dice? Chiamo il mio avvocato, apro il cellulare, schiaccio un tasto e parla con l'avvocato. Cosa che se io dovessi parlare con il mio avvocato dovrei prima di tutto cominciare a pensare chi è che me ne presenta uno, perché non ce l'ho. Dopodiché dovrei trovare il suo telefono, trovare un modo per parlarci, eccetera. No, loro hanno un contatto costante, il loro primo tasto del cellulare è l'avvocato. E lo psicanalista, ecco, abbiamo avvocato e psicanalista, che sono due figure che ci parlano esattamente di disagio esistenziale e di mancanza di fiducia, perché l'avvocato è quello che ti risolve i problemi quando tu non ti fidi degli altri. Capite? Cioè, quando tu il discorso primario, il rapporto primario, o comunque il rapporto umano, lo rendi soltanto un rapporto normato, per cui passi attraverso i medici, passi attraverso gli avvocati, i giudici di pace, gli arbitrati, i giudici penali, eccetera, eccetera, cosa stai facendo? Hai completato quella migrazione verso la norma di cui parlavamo prima. Cioè, tu hai trasformato tutti i rapporti sociali in rapporti normativi. E quindi il tuo intermediario non può essere che l'avvocato. Non ci sono altri modi. A me non è che piaccia molto, ma è quello che vedo, no? Il momento in cui io comincio, anche qui, no? Ultimamente c'è un continuo ricorso ai giudici e agli avvocati per motivi che possono essere quelli di mala sanità, di errore nella diagnosi, di separazione di beni, di interdizione dalle presenze, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di temi che prima la società civile, i soggetti, si gestivano da soli. Non c'era bisogno di andare dal giudice e dirgli guarda, fai questo. È chiaro che succede anche a fronte di un utilizzo sbagliato da parte di tanti, naturalmente.
E anche il discorso economico, però, perché tutti si muovono, cioè io faccio l'esposto, ma speranza sempre di guadagnarci qualcosa, perché
certo, chiaramente
l'assicurazione personale.
Certo, però il problema comunque è che pensare a questo tipo di cose implica un star usando i rapporti in modo diverso. Capisce? Perché nel momento in cui c'era un legame di fiducia col medico, a me non mi veniva in mente, il medico è umano, sbaglia, pazienza, io mi fido di lui, stavolta è andata male, finiva lì, è andato così per secoli. Oggi il problema è questo: io non solo so che il medico può sbagliare, perché è ovvio che può sbagliare visto che è umano come tutti gli altri, ma so perfettamente che su questo errore umano si innescano una serie di meccanismi economici che possono portarmi giovamento. Allora a me non frega nulla di mantenere il rapporto col medico, perché fa morto un medico, se ne fa un altro. Capite? Quindi vedete che la preponderanza economica sul nostro modo di vita porta a una serie di comportamenti nuovi che prima non c'erano, non erano concepibili, perché tutto questo regime di rapporti era gestito con altre norme, con altre logiche. Nel momento in cui io invece riduco i rapporti alla norma, poi a quel punto è ovvio che sfrutto tutto quello che posso, per cui si innescano dei percorsi ovviamente viziosi, no? Perché anche quelli che non avrebbero nessun diritto di farlo lo fanno, perché tanto l'immagine se no diventa un problema, e torniamo a quello che dicevamo prima, per cui probabilmente l'ospedale paga, per cui probabilmente il medico ha l'assicurazione, per cui tanto lui che gliene frega paga l'assicurazione, tutta una serie di, no, logiche, di alibi che noi mettiamo in piedi per giustificare questo tipo di comportamento. Ma questo tipo di comportamento, al di là del mio guadagno, come vi dicevo e come vi ripeto, non fa che continuare a ledere la fiducia, finché il medico dice sai che c'è, io te ne curo più. Io questo tipo di cosa non la faccio più, perché è talmente probabile che possa esserci un problema che io sarei solo stupido a mettermici in mezzo. Non fa una piega, no? Da un certo punto di vista. Perché io devo specializzarmi in un'attività a rischio? Allora, se lo faccio perché ho una missione, no? Perché sono chiamato ad aiutare gli altri, immagino che gli altri me ne siano grati e non mi dicano continuamente è sbagliato, è sbagliato, è sbagliato. Se gli altri lo fanno, io faccio sai che c'è, allora io mi metto a fare il dermatologo, faccio qualcosa che non comporta rischi, che tutto sommato seppure sbaglio chi se ne frega, incasso i miei bravi soldi e tu te ne vai a morire ammazzato, e non fa una piega. Il problema è che dal non fare una piega individuale arriviamo a un disastro collettivo, e quello è il punto, no? Lo stesso problema troviamo nei farmaci. La ricerca farmacologica, dal mio punto di vista, è un assurdo che sia lasciata in mani private, perché dovendo ragionare la farmacologia sui grandi numeri, cosa succede, come è successo più volte ultimamente? Che quelli che dovrebbero avere delle medicine mirate non li fanno. Le ricerche per curare le malattie rare non vengono fatte, perché tanto quelle sono rare, voi che curiamo 5 persone con una ricerca di 5 anni per trovare la cosa, non ha senso. E non ha senso, in effetti. Se io ragiono in una logica economica, non c'ha senso. Allora io non devo ragionare in una logica economica in certi campi, e quello è il punto. Cioè, dove è scritto che la sanità è un campo dove io devo ragionare con la logica economica? Mistero, non è scritto da nessuna parte, abbiamo deciso noi, non si sa perché. Però, di fatto, la logica economica lede i diritti di molti. Pensate soltanto ai trasporti, abbiamo privatizzato le ferrovie, allora le ferrovie stanno smantellando tutta una serie di tratti che non erano economici perché ci passa poca gente, e quella poca gente si attacca. Eppure è un diritto muoversi, no? Teoricamente dovrebbe far parte dei diritti di tutti. Io sono un cittadino italiano e come tale posso prendere il treno e andare dove voglio. No, se io abito da qualche parte mi attacco al tram, giustamente, oppure al bus, che più o meno mi hanno messo a disposizione. E questo, se io ragiono nella logica... Ho capito, ma come ripeto, chi ha detto che il diritto deve essere misurato in termini di economicità? Dove sta scritto? Non sta scritto da nessuna parte, è una scelta che facciamo noi, va bene. Però allora, se noi facciamo questa scelta, non possiamo poi cominciare a preoccupare, a dire ma quello non è buono, mi sta facendo caso. No, quello sta giocando esattamente con le partite, con le regole della partita. Se tutti dobbiamo guadagnare tutto, da qualche parte, in qualche modo, a quel punto è ovvio che ognuno fa quello che gli conviene, nel modo più bieco, più gretto possibile, no? Te graffi la macchina, te inventi un incidente, così almeno le assicurazioni pagano, fanno un piccolo incidente qualunque, vai all'ospedale, oh, un dolore qui così terribile, così mi piove 15 giorni, così mi faccio dare... Va da sé, capite? Va da sé. E siccome è diffuso il discorso, nella gran parte dei casi non c'è sanzione e non c'è ricerca. Perché? Perché quello che dovrebbe sanzionare, pure lui c'ha qualcosa che potrebbe non essere il caso che si scopra, per cui non gli conviene andare a fare le pulci. Non so se vi rendete conto. Ci abbiamo la società che abbiamo oggi, non è che voglio dire, eccola, no? Non è difficile, ce l'abbiamo, ci viviamo, quindi non c'è bisogno di pormi il problema, ma sarà vero, no, è questo, lo vedo. Però questo che vedo è comprensibilissimo quando io comincio a vedere che è successo per motivi culturali, è successo per delle scelte che allora sembravano intelligenti, ma siccome, come vi ho detto, noi non siamo così intelligenti, e questo è uno dei punti centrali che vanno presi in considerazione, siamo tutt'altro che intelligenti, noi le conseguenze non le vediamo. Perché vi ho detto che il discorso dell'effetto perverso è privilegiato oggi? Perché oggi cominciamo a vedere molto più spesso che le decisioni che abbiamo preso sono sbagliate. E allora parliamo di effetti perversi, così almeno è colpa loro, cioè non erano prevedibili, sa, purtroppo io sono molto intelligente, ma il mondo fa come gli pare. No, sei tu che sei stupido, perché il mondo è quello. Se tu non riesci a capire come funziona, sbagli. È semplice. I grandi pensatori sono quelli che ti dicono che se la tua teoria non riesce a leggere i fatti, non è un problema dei fatti, è un problema della teoria. Cioè, se tu non hai gli strumenti adeguati per comprendere un contesto, non è colpa del contesto, è colpa tua. Quindi devi buttare la tua teoria e cambiarla. Noi questa teoria non la cambiamo, continuiamo ad andare avanti ragionando così, che l'economia ci salva. No. Non so se avete visto l'articolo di Naomi Klein che vi ho dato. Negli Stati Uniti sta succedendo una cosa che io mi auguro non accada anche qui, che è la privatizzazione della gestione delle emergenze. Allora, ieri c'era un altro articolo su quello che è successo adesso negli Stati Uniti, recentemente in California, avrete visto, suppongo, no? Roghi, disastro, ecco. Cosa è successo in questi roghi? Che alcuni che si erano pagati un servizio di assistenza particolare si sono salvati senza nessun problema. Si erano pagati un servizio di assistenza privato, dei vigili del fuoco privati, che costano una tombola, ovviamente, perché... Dopo New Orleans si sono presentate sul mercato una serie di start-up che fanno cosa? Promettono dei servizi di traslazione dal luogo del disastro degni di un'occasione di jazz set. Allora, se uno lo leggesse, uno legge in un romanzo, ride. Il problema è che questi esistono. Capite? Allora, che succede praticamente? Che negli Stati Uniti sta accadendo questo. Che coloro che si sono fatti le ossa nel pubblico escono dal pubblico, fondano delle società private. Perché? Perché il pubblico sta ritirandosi da tutto. Cioè lo Stato centrale negli Stati Uniti non fa più niente. New Orleans non la stanno ricostruendo. La stanno ricostruendo solo i quartieri dei ricchi che si pagano i conti e si fanno costruire le case. Dal punto di vista della gestione statale non c'è.
Ma gli investigatori privati, per esempio, sono dei pubblici che in Italia, quelli pochi che ci sono, sono
in Italia.
Pubblici che adesso...
Ma in Italia grosso modo la cosa è completamente diversa, perché qui è ancora inconcepibile che arrivi qualcuno e ti dica guarda, dopo il terremoto ti ricostruisco io, non l'ho stato, cioè non ci viene manco in mente. Negli Stati Uniti di fatto però il problema è questo attualmente. tutto, tutto. Però il problema qual è? Che se tu non ti puoi pagare il servizio, non ce l'hai. È semplice, no? Non so se avete visto Psycho di Michael Moore. Io fossi in voi me lo vedrei quello. Psycho di Michael Moore è l'ultimo film che ha fatto ed è sulla sanità americana, giusto appunto. Allora, cosa ha fatto Michael Moore? E questo devo dire, devo dargli atto del fatto che secondo me è una trovata geniale da tutti i punti di vista. Ha preso tutte le vittime dell'11 settembre che non hanno diritto all'assistenza americana, quindi stavano morendo perché non si sono pagati i loro contratti, perché, e l'ha portati a essere curati, indovinate un po' dove? A Cuba. A Cuba. A Cuba l'hanno curati senza fare una piega. So se mi spiego. Loro prima sono andati a Guantanamo, che è la base americana a Cuba, e sono stati cacciati via perché non avevano diritto di atterraggio. Gli eroi dell'11 settembre americano, faccio presente. Poi sono andati da Fidel Castro, che è cattivo, il quale l'ha curato. E da ricerche fatte da Michael Moore si è scoperto che a Cuba certi medicinali costano 5 centesimi e negli Stati Uniti $120. Questo è il bello del mercato, capite? Ora non voglio dire che Cuba vada bene, perché non è un mio problema, lasciamolo da parte. Quello che constato però è che, stranamente, gente che avrebbe tutti i diritti di essere ben trattata perché sta soffrendo, perché ha fatto qualcosa di pubblico, quindi i vigili del fuoco l'11 settembre, le vittime, insomma tutta una serie di non persone qualunque, no? Negli Stati Uniti non viene curata, a Cuba sì. E non è un problema di Cuba, tutto sommato. Chiaro che poi lì c'è tutto un altro discorso, però ad ogni modo il punto ridicolo della questione è questo: che a Cuba l'assistenza è pubblica e negli Stati Uniti no. Per cui se tu sei non una vittima dell'11 settembre, ma uno qualunque che non riesce più a pagarsi i conti, muori. Semplicemente. E se ti trovi in un disastro, se continua su questo andamento, non puoi anche manco essere soccorso da qualcuno, perché non hai pagato. So se capite qual è il problema. Il problema dell'etica, a cui abbiamo accennato le lezioni scorse, è questo. Ovvero sì, adesso tutti parliamo di etica ed economia, ed è ridicolo, perché l'economia non è etica. L'economia non ha problemi di etica, l'economia è nata proprio esattamente perché non voleva l'etica. Adam Smith, come avrete visto, immagino, cosa diceva? Esattamente questo: lasciate da parte l'etica perché il nostro porco comodo vi conviene pure a voi. Questa è l'idea. Tradotto. No? Vizi privati e pubbliche virtù non significa altro che questo, ovvero sia lasciateci fare gli affari nostri e ne godrete pure voi. Che mi ricorda quei vecchi film con i nobili medievali che buttavano gli scarti per terra e tutti li andavano a mangiare. Grosso modo l'idea è quella, no? Il problema è che noi stiamo continuando a vivere in questa ottica che non si capisce perché. O perlomeno si capisce, ma richiede una serie di ulteriori ragionamenti, perché ci sono dei livelli simbolici molto forti in questo discorso, purtroppo. L'idea che noi facciamo tutto questo esclusivamente per un fine economico è ridicolo. È ridicolo. Perché l'uomo per il fine economico normalmente non si sbatte più di tanto. Un esempio dell'ultima ora. Noi abbiamo un corso a Narni. Narni, saprete, immagino, che è una cittadina, soprattutto la città antica, non è che ci abbia sto giro vorticoso di presenza, no? Allora tu cosa immagineresti? No. Cosa immagineresti? Che il fatto che arrivino 300 persone per 8 mesi a Narni dai commercianti narnesi venga visto con un certo manco per niente, sono cazzati neri. Perché a loro dà fastidio vedere tutta sta gente che non conoscono. Per cui ragazzi, ma c'è poco da ridere. Ragionate in termini sociologici. Vuol dire che il fine economico è secondario rispetto a quello dell'appartenenza. Io sto a casa mia e non te ce voglio, che poi dopo questa cosa a me convenga è un altro discorso. Te do l'insalata ma te tratto male. Funziona così, è uguale, capite? Per cui questa cosa, questo luogo comune per il quale noi per soldi siamo disposti a tutto, lascia il tempo che trova, perché Navrassi non c'è. Ma prego.
Bisogna fare tutte queste conseguenze che avvengono. Fondamentale dove uno vive, quindi bisogna fare la distinzione tra metropoli, megalopoli e paese.
Oddio, sì, questo ancora certamente ha un senso, però il problema a monte è che se noi non cominciamo a criticare l'adesione che abbiamo a questi principi che dicono ovvi e che non hanno nulla di ovvio, non andiamo a nessuna parte, perché vi ripeto, questi principi che vengono contrabbandati da tutti, per cui il privato è meglio del pubblico, l'uomo è disposto a tutto per un guadagno anche minimo, eccetera, 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 poi nella prassi vengono qui, perlomeno, perché è chiaro che parliamo d'Italia, non parliamo di tutto il mondo, ma da noi non funzionano. Cioè non sono sufficienti a capire tutto, perché altrimenti io il commerciante narnese non lo riesco a interpretare, che devo pensare che è matto, è l'unica cosa, no? Allora vedete che la categoria della follia per la nostra cultura è comodissima, perché ci permette di leggere tutto quello che non siamo capaci di leggere in altri modi. Cioè uno che non è d'accordo con noi è matto, non è che io mi pongo il problema del perché quello agisce in un certo modo e cerco di vedere se c'è qualche, no? Non lo capisco, lo etichetto, pa, di nuovo il pregiudizio. Siamo sempre lì. Allora io dal punto di vista della cultura dominante non capisco molte cose. Non capisco, per esempio, il terzo settore, il volontariato, come faccio a capirlo? Cioè qualcuno che rischia la pelle o comunque perde tempo, se vogliamo usare un'espressione che è decisamente economica, per non guadagnare nulla, non è concepibile alla luce dell'economia. Non ha senso. Cioè io dovrei fare qualcosa come fanno negli Stati Uniti per aiutare gli altri, solo se gli altri mi pagano, sennò chi se ne frega. Allora il volontariato io non lo capisco, ma c'è. Allora che devo dedurre? Che tutti quelli che lavorano al terzo settore sono tutti matti? Piano piano non ci rimane più nessuno, no? I matti, come diceva Becchioni ai tempi, sono fuori. È evidente che io con questo apparato mentale non capisco quello che succede. Allora questo apparato va perlomeno messo, come dire, no? Tra parentesi, va perlomeno criticato un attimo, bisogna perlomeno cominciare a interrogarsi, ma è vero che è giusto che la sanità sia aziendalizzata? È vero che l'istruzione è giusto che sia aziendalizzata? Dove sta scritto? Uno dei fondamenti della nostra carta costituzionale è che l'istruzione è un diritto di tutti, che vivano ovunque, in cima a un cocuzzo oppure dentro una buca, è uguale. Allora perché devo avere delle scuole e delle università private dove paghi tanto e impari molto e delle università pubbliche dove vai e perdi tempo e basta?
Ma mi sarebbe un po' il contrario.
Noi facciamo il possibile, noi ci proviamo, però voglio dire, purtroppo continuano ad esserci una serie di centri d'eccellenza che... Capisco perfettamente.
Con le mie colleghe che vanno a scuola privata e tanto mi costano, io ho due gemelle, ho fatto i conti perché.
Mi pare ovvio che a un certo punto.
Però vedo che hanno grossi problemi e non vanno, cioè sono più preparate le figlie mie.
Una volta ogni tanto sentirlo fa piacere perché se no pare sempre.
Ma io parlo di scuola elementare primaria.
Tipo la Bocconi che invece sta con la
scuola. Però ecco. Però da un punto di vista, cioè se... Che ora è, scusate? Perdo completamente il senso.
Le 20.
Ah, ok. Allora, abbiamo altri 5 minuti. Allora, dicevo che se usciamo dalla logica micro che è la nostra e per cui la vostra collega constata, ringraziando Dio, che qualcosa di pubblico ancora funziona, meno male, però da un punto di vista di, come dire, utilità pratica della questione, se tu esci dalla Bocconi hai delle prospettive lavorative, se esci da Pizzo Calabro ce n'hai altre, ed è questo purtroppo innegabile.
Un'altra cosa, invece quello che volevo collegare a Roberto, cioè la Luis e la Bocconi, io ho mia nipote che voleva fare giornalismo, lei era portata, l'ho vissuto proprio in casa, il padre ha fatto salti mortali, politici, si è messo in contatto a Roma, è entrava nella Luis, ha fatto un anno e è scappata via.
Che non lo so. La conosco la Luisa.
Perché? Perché? E adesso ci rispondete a Perugia perché ha detto io non mi sono riuscita a integrare.
Ma no, questo è un altro discorso.
Sì, sì, però voglio dire quello, diciamo, non tanto signora, perché un'università di questo genere dovrebbe avere fra i suoi scopi principali quello di fare in modo che tutti integri. Cioè il tutor dovrebbe servire a questo, anche nella nostra, non lo fa. Però di fatto.
A parte che questo c'è un problema su tutte le università. E poi conosco gente che si è integrata.
Vabbè, certo, è chiaro, cioè, naturalmente il caso particolare in sé ci dice poco. Scusatemi. Come dicevamo, i casi particolari sono indicativi ma nel giusto. Ad ogni modo. Diciamo che dal punto di vista di una università di questo genere che offre certi servizi ha dei costi di un certo livello, il problema dell'integrazione è un problema che deve affrontare, non può permettersi di no, se non ci riesci a fare i tuoi, perché non funziona così. Ma ad ogni modo, prescindendo da questo, quello che vi dicevo è che è contrario all'etica questo discorso. Al di là del fatto se mi integro o meno, se vado o meno che, ma da un punto di vista di diritti, cioè se ragioniamo astrattamente, in modo democratico, questo discorso è sbagliato. Perché io devo dare fondamentalmente le stesse chance a tutti, non che devo avere una rete di connessioni perché le quali entro in un posto dove pago per poi uscire, eccetera, eccetera, perché non funziona così, non dovrebbe perlomeno. Però ripeto, se noi.
Ma non forse di studio per questi tipi di università dove ragazzi comunque.
Certo,
non
certo, chiaramente.
Comunque
è ovvio, è vero. No, no, ma senz'altro, è chiaro, però ripeto, dal punto di vista del singolo, io per esempio non posso dire niente sull'università, ma se devo ragionare con la mia esperienza direi che l'università è un posto splendido, però so benissimo che non è vero, è ovvio che le traiettorie dei singoli sono scarsamente significative nei confronti del funzionamento generale della situazione, no? Perché ognuno ha la sua storia e quella per lui fa titolo, però se noi riusciamo a astrarci un attimo dalle nostre esperienze dirette, vediamo questo discorso, ovvero sia che noi stiamo vivendo e ci stiamo comportando sulla base di assunti che non sono dimostrati, anzi sono messi in dubbio costantemente dall'esperienza, e ai quali non rinunciamo.
Però c'è anche un problema di informazione, cioè sono tutti problemi che sono correlati tra di noi. Noi viviamo in un mondo in cui l'informazione ci permea, e l'informazione è diventata troppo generalista e poco formativa. Cioè, se noi vediamo quello quotidianamente che prendono i bambini, che prendono i ragazzi, quello che prendono gli adulti, ha un grado di formazione bassissimo, un grado di disinformazione altissimo.
Allora, approfitto per collegarmi a quello che dice il vostro collega e a quello che abbiamo già detto, perché se vi ricordate abbiamo parlato del fatto che l'industria genera un nuovo sistema di tempi. Non so se vi ricordate. Ecco. Quel passaggio è il primo passaggio per avere fretta. Da lì noi cominciamo ad avere fretta. E la fretta è una delle caratteristiche fondanti del nostro tempo. E quello che lui dice si interpreta esclusivamente, o perlomeno con molta facilità anche, tanto per non dare l'idea che vi stia dicendo che è solo la fretta, perché non è vero, ma comunque, lo capiamo da questo punto di vista. Se noi abbiamo fretta, già lo stesso concetto di fretta è contrario a una serie di cose come la formazione. Per la formazione non c'è fretta. Quello è il problema. Vedete, per esempio, che la nostra università, questi corsi, sono corsi per chi ha fretta, non per chi vuole formarsi. Questi sono corsi formali. Voi avete fatto, siete stati qui per ore, uscite, vi danno un pezzo di carta, ma non è che abbiate capito molto, no, senza offesa. Però è chiaro che una disciplina trattata in 10 ore, da 45 minuti l'una, e qui tutti a ridere perché, no? Voglio dire, la forma è fantastica. Sì, hai fatto 3 ore, ma ne hai fatte 2 e un quarto, però poi c'era un quarto d'ora, mezz'ora del break, hai fatto 1 ora e mezza, in tutto. Per cui invece di fare 10 ore ne fai 7.
Diciamo, forse ne fai 7.
Guardi che l'ora sarebbe la dimensione tipica, perché l'attenzione più di un'ora non regge. E quello è il problema. Allora, io lo so, no? Da un punto di vista scientifico, io lo so perfettamente che l'attenzione dopo 45 minuti tracolla. Allora, perché i miei corsi durano 3 ore? Ce lo vogliamo chiedere? No? Prima all'università? Perché ho fretta? Perché non posso mica stare a perdere tempo. Chiaramente, no? Vedete le forme della lingua come vanno. Posso mica stare a perdere tempo a sentire lezioni. Perché perdo tempo se sento lezioni. Non faccio, non produco. L'ottica è sempre la stessa. Allora è ovvio che dal punto di vista economico, che ormai è economicistico, perché non è manco più economico, perché questo è stupido, anche da un punto di vista economico sarebbe stupido, da un punto di vista economicistico no, perché qui siamo ormai alla forma dell'economia. Quindi io devo avere delle maestranze che abbiano dei titoli, non delle maestranze che abbiano capito qualcosa. Per cui io ho il pezzo di carta, ho un curriculum pieno di pezzi di carta, ma so un torso del broccolo come all'inizio, senza offesa ovviamente. Vi rendete conto dov'è il problema? E questo
no.
Tutti i campi, giuro, tutti i campi. Siamo democratici da questo punto di vista, tutti i campi funzionano più o meno simili oggi. Però, come vi dicevo, vedete che le conseguenze della rottura dei ritmi sono conseguenze che nessuno poteva immaginare effettivamente. Chi avrebbe mai pensato che noi saremmo arrivati al punto di dire che dobbiamo concentrare tutta la formazione nello spazio di un venerdì e di un sabato a 9 ore a botta, perché se no non abbiamo tempo per fare altro? Chi se ne frega, non lo facciamo per un break, no? Se devo formarmi mi formo, se no lavoro, due cose, non posso farle contemporaneamente sempre. Però noi ovviamente per un problema di performance le facciamo contemporaneamente sempre. Quindi vedete che le categorie economiche sono quelle che dominano qui, cioè noi stiamo ragionando come in termini di produttività, ma è una produttività fraintesa, perché è formale, perché io così facendo lavoro male e imparo peggio, per cui di fatto non ho risolto nulla, però formalmente ho lavorato e prodotto. Non so se mi spiego. Ecco, quindi capite che, come dire, sono processi che se noi li andiamo a capire da lontano non li capiamo, perché poi tutto sembra ovvio, tutto sembra naturale, no? Beh, che cavolo, quanto ci metterò mai a imparare? Cazzo, io sono 18 anni che studio, che vogliamo fare? Quando mi hanno fatto questa nuova riforma, che posso dire detesto profondamente, mi chiedono, quella è l'università, essendo universitario, allora mi chiedono ogni anno i miei prodotti, che a me è una cosa che mi manda in bestia. I miei prodotti, cosa ho prodotto io durante l'anno? Allora, ma capite perché vi dico che l'economia è ovunque? Ma da quando in qua quello che io faccio è un prodotto? No? Cioè, ho fatto 1,5 etti di prosciutto, lascio. Non te verrebbe da rispondergli così. La Moratti mi chiedeva quante pagine hai letto. Ma rimortacci tuoi, se mi consentite il francesismo. ma se io sto studiando un saggio del mio autore preferito che so 4 pagine, lo studio da 5 anni, che vuol dire che sono stupido? Non credo, no? Perché un saggio intelligente tu puoi studiarlo per tutta la vita e continui a trovarci cose dentro, solo che è un problema di qualità. Come la rendo io in termini temporali questa qualità? Come lo dico il mio prodotto com'è? Che faccio? Lascio? Ho scritto 24 pagine invece di 22, le lascio, queste due le tagliamo, tanto chi se ne frega, perché quello è il discorso, capite? Cioè qui anche nella parola pensata, anche nella riflessione, stiamo misurando le parole. Cioè hai scritto un libro di 300 pagine, sei intelligente, ne hai scritto una 50, sei uno sfaticato. Che poi in quelle 50 ci sia molto di più che nelle 300 pagine di quell'altro, problema che non esiste. Io vorrei fare lezione con le storie zen, se fosse per me, fare lezione con le storie zen o con gli aforismi, perché bastano. Cioè noi potremmo fare lezione con 3 aforismi di Giorgio Colli, cioè faremmo tutti quanti, in tutte le nostre 10 ore, anche qualcos'altro. Che quello è fare lezione, non buttare cose alla rinfusa, perché non ha senso, è stupido. Capite? Va bene, apriamo dopo con una storia zen. Adesso facciamo 5 minuti di break perché, come dire, il problema dell'attenzione è effettivo. Dunque, come vedete purtroppo i discorsi vanno per la loro logica. Quando una lezione funziona, vanno abbastanza per una loro logica. Quindi, a meno di non avere ulteriori stimoli, io lascerei perdere questo argomento e tornerei un minimo a quello da cui eravamo partiti, perché ha ad ogni modo un suo interesse. Sono tutti connessi e vanno benissimo, però insomma, tanto per chiarirlo un po' di più, credo che non sarebbe una cattiva idea. Allora che succede? Eravamo partiti dall'apparenza, se vi ricordate. L'apparenza al momento tende a ingannare, diciamo, al momento tende a ingannare. Abbiamo visto quella serie di discorsi sul fatto delle insegne, del fatto che convenivano, anche sul fatto che oggi queste insegne ce ne sono meno, non che non ci siano, per carità, però sono soprattutto meno vissute e fondate in linea di massima su fattori economici, ovvero sia, se ci pensate, le insegne contemporanee sono oggetti, capi d'abbigliamento, auto, case che puoi permetterti e che in qualche modo mostri agli altri, facendo presente che tu ti sei potuto comprare la giacca da 500 euro, le scarpe da 1200, eccetera, eccetera, eccetera. E noi queste cose le vediamo. Comunque. Quindi a questo punto vediamo un momento i processi attraverso i quali noi facciamo tesoro di queste informazioni, perché ci sono anche questi. Vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato di cultura implicita, abbiamo parlato di processi di socializzazione, di tutta una serie di cose che in qualche misura funzionano in noi automaticamente, senza che noi ci si faccia caso apposta. Uno dei meccanismi più importanti automatici di cui noi abbiamo che noi abbiamo a disposizione è esattamente quello di assegnare lo status agli altri, quello di interpretare lo status altrui, perché lo status non è un'etichetta. Cioè io non vado in giro con scritto terzo strato dall'alto, lui non va in giro con scritto quarto strato dal basso, io non lo so. Cioè li uso come strumenti per capirci, però nella prassi io non li vedo gli strati, non so se mi spiego. Cioè il fatto che uno appartenga a una classe, se vogliamo usare il termine classe, anche se è un po', come dire, superato, ma ad ogni modo forse è un po' più chiaro, o a un'altra, non è che ce l'ha scritto in faccia. Allora io ho un problema. Come vi dicevo, dal punto di vista delle società tradizionali questo è più semplice, perché lì le insegne mi dicono dove sta quello che io ho davanti, e non solo, ma questo mi dice anche come devo comportarmi nei suoi confronti, che tipo di lingua adottare, che tipo di espressione adottare, che tipo di postura adottare, tutta una serie di cose. So anche cosa lui può fare per me, cosa io posso fare per lui, insomma ho tutta una serie di coordinate di movimento che sono pratiche. No? Se io so vivere lì, cioè la mia cultura implicita è stata ben trasmessa, se sono stato ben socializzato, perché queste sono tutte informazioni, come vi ripeto, sulle quali non è che ci sono dei manuali, le so, allora a quel punto io vivo bene, non combino pastrocchi, non faccio gaffe, non faccio disastri, probabilmente ottengo quello che voglio. Oggi come funziona questo? Non è così evidente come abbiamo visto, ovvero sia non è così evidente dove qualcuno sia nello spazio sociale rispetto a me. Come vi dicevo, questo sarebbe inutile se io non avessi più questi problemi, ovvero sia se effettivamente mi trovassi in una società paradisiaca nella quale tutti quanti si frequentano perché si trovano simpatici, non vogliono niente l'uno dall'altro, non so, tutte queste cose qui. Vedete da soli che fa ridere come affermazione. Ovvero sia, noi oggi continuiamo a avere questi problemi esattamente come prima, però facciamo finta di no. E quindi le cose sono molto più complicate. Nel senso che io, come vi dicevo, quando ho davanti qualcuno ho un problema molto più pressante di prima di capire quello chi è. Perché devo sapere cosa può fare per me, cosa posso fare per lui, che tipo di comportamento adottare nei suoi confronti, se essere brusco, se essere condiscendente, se accettare eventuali comportamenti errati, perché farlo. Tutto questo campo di problemi io lo vivo quotidianamente. Perché è così che noi ci mettiamo in rapporto gli uni con gli altri. Capite? Che noi lo pensiamo o non lo pensiamo è uguale. Di fatto noi ragioniamo così. Tant'è vero, non so se avete sentito che Sarkozy in Francia sta chiedendo di ripristinare il voi, che in Italia suona molto fascista, sarebbe il nostro lei il voi dei francesi, però comunque perché lo fa secondo voi? Per questo. Perché il voi a scuola, per esempio, il voi a scuola, lui sta, per il momento si sta, vuole che gli studenti e i docenti si diano del si diano del voi, si diano del lei, diciamo, diremmo noi. Esatto. Sì, esatto, però purtroppo in Francia è il voi, per cui ci si capisce poco, insomma, ad ogni modo che si ripristinino questi strumenti verbali che sono, come vi dicevo, strumenti di riconoscimento di status. Di fatto, quando noi diamo del tu o del lei, stiamo riconoscendo che il rapporto nel quale siamo con l'altro è o primario o secondario. Capite? Quindi sono una serie di abitudini che sono state smantellate sulla scorta di idee che potevano anche avere il loro fascino a un certo punto, ma che erano comode. Non solo, perché sono anche delle strategie per costruire prestigio, in qualche modo, no? È quello, per rendere degno, da tutta una serie di aggettivi che non usiamo da secoli, ma che toccherà riprendere perché non se ne può fare a meno, no? La dignità del soggetto, la dignità della professione, sono fondamentali perché quella professione si possa svolgere bene. E qui andiamo a quello che dicevamo con lei. Ovvero sia, il docente che non ha rispetto non serve a niente, non è in grado di trasmettere bene i contenuti, capite? L'insegnante a scuola che non gode del rispetto dei figli, degli allievi, non trasmette e non fa il suo lavoro. Quindi non è solo un problema dell'ego dell'insegnante, sul quale potremmo pure al limite sorvolare, ma è un problema della funzione che svolge. Quella funzione senza un riconoscimento adeguato sociale non va. E lo stesso i giudici, i politici, tutto quello che vi viene in mente, vedete che è centrato su delle dimensioni che non sono razionali. Il prestigio, l'affidabilità, la fiducia, il riconoscersi in una persona sono dati da altre cose, no? Noi stiamo perdendo quasi tutte le nostre figure di riferimento. Pensate a Enzo Biagi la settimana scorsa. Uno può essere o meno d'accordo con Enzo Biagi, ma il fatto che fosse degno fosse una persona, una figura prestigiosa, è condiviso da tutti, capite? E oggi questa costruzione di prestigio è sempre più difficile. Vi dirò di più, la costruzione del prestigio è sempre più difficile per lo stesso motivo per cui i rapporti si secondarizzano. Vedete come sono maledettamente connesse tutte queste cose. Cioè, in un rapporto secondario metropolitano tu costruisci difficilmente il tuo prestigio perché non vedi mai la stessa gente, mentre il prestigio è qualcosa che si sedimenta, no? È il fatto che tu ti comporti coerentemente con quello che dici lungo un certo tratto di tempo, il fatto che fai delle scelte che sono coerenti con quello che dici. Ma se io non frequento qualcuno per qualche tempo, che ne so se è quello affidabile o no? Vedete ancora quanto è più sottile il problema della fiducia. Io devo fidarmi a priori. E questo dove lo vedo perfettamente in atto? Nei media. In televisione io vedo gente che dice cose e non so perché. Anzi, so perfettamente che non dovrebbe dirle, se vogliamo essere proprio onesti. Nel senso che nel momento in cui mi trovo un parterre che commenta degli eventi di una certa rilevanza, e nel parterre ci sono soubrette, presentatori, residui del Grande Fratello, gente che è sopravvissuta all'isola, tutta una serie di cose che non mi dicono nulla sulla loro effettiva capacità di dirmi cose, ma perché devo sentirli? Questo è quello che si chiama l'autoreferenzialità della TV, ovvero sia il fatto che la TV ti dice: guarda, te li presento io e tu te devi fidare. Questo capite che è un cortocircuito abbastanza grave. È complicato, infatti i televisori lo stanno spegnendo sempre di più. Fanno bene, perché è giusto che sia così. Perché sono andati troppo oltre, no? A questo punto ci stanno tutti vendendo l'asino di Caligola, perché di fatto questo accade, no? ovvero sia viene il più stupido di tutti e fa, ma ecco, stai a sentire lui e vedi perché te lo dico io, e tu chi sei? Non lo so, però, cioè, ti ricordate, no? Io so questo perché mi ha detto questo, perché, ecco, l'idea generale purtroppo è quella. Quindi vedete che il problema della secondarizzazione dei rapporti non è soltanto un problema di benessere individuale, che già di per sé, come dire, non è male, ma è proprio un problema di dinamiche sociali. Tutti parlano della mancanza di maestri oggi, è ovvio che manchino i maestri, perché un maestro non è che lo fai dall'oggi al domani, non lo fai con 10 ore di lezione da 45 minuti, come dicevamo prima. Un maestro è uno che ha tempo, è uno che tu vedi nel tempo e decidi nel tempo che è effettivamente quello che dice di essere, è coerente con se stesso, è degno di fiducia. Voglio dire, purtroppo nel micro non c'hanno manco tutti i torti, infatti, come stavamo commentando col vostro collega prima, il punto della questione è questo, ovvero sia, se noi continuiamo a perseguire effettivamente esclusivamente il nostro interesse individuale, la questione non si risolve, perché l'interesse individuale è sempre giusto, in linea di massima, se uno lo persegue, al di là di grosse cappelle che può prendere, ma comunque lo fa per un suo ritorno immediato. Il nostro problema è che dobbiamo pensare a un ritorno non immediato. Cioè, se non cominciamo a lavorare, a ragionare, a comportarci in nome di un qualcosa di ulteriore che non sia la pagnotta, non andiamo da nessuna parte, perché quello è quello che è la logica per la quale siamo arrivati qui. Capite? Per cui, come dicevo al vostro collega, chi oggi sceglie di fare il docente e l'insegnante, comunque, anche se poi non si comporta bene, quello che volete, e in certi casi perché non poteva fare nient'altro, perché lo sappiamo, va bene, lasciamo da parte i casi specifici, ma comunque aderire a queste dimensioni, a queste professioni oggi è un gesto di fiducia nel futuro, perché, come vi ripeto, a me non conviene essere qui da un punto di vista economico. Io potevo fare tante altre cose che mi avrebbero fruttato molto di più. E quando dissi, quando mi vennero a cercare all'inizio, perché non viene a lavorare da noi, dissi no, vado all'università, ci fu un sorriso di commiserazione. Ragazzi, poco da ridere, come a dire, senti sto deficiente, no? Che va all'università, non sa se entra, quando entra gli danno quattro soldi, eccetera eccetera eccetera. Per cui il fatto che noi si sia qui a fare lezione, bene, male, prescindendo, è comunque una scelta a favore di un certo modello di ragionamento, è un esempio. E come diceva il vostro collega, oggi come oggi senza esempi non andiamo a nessuna parte, perché le parole da sole non bastano. Oggi parlano tutti, dicono tutti, sono talmente veloci a parlare che dicono tutto e il contrario di tutto in una settimana. A quel punto tu perché devi dar retta alle parole? Le parole sono volatili. Se non si sostanziano in qualcosa, se non c'è un qualche ancoraggio pratico, una qualche scelta che tu fai, un qualche modo in cui ti comporti che dimostri che quelle parole non sono flatus vocis, non servono a niente. E siccome i valori sono purtroppo un oggetto estremamente difficile da maneggiare ed estremamente complesso da comprendere, noi non sappiamo i valori quante dimensioni hanno, perché per tutti noi il valore è in grado di farti morire per un ideale oppure in grado di farti diventare una carogna, non si può chiaramente dire il valore è questo, però sappiamo bene che i valori a parole non si rimettono in piedi. E siccome noi abbiamo buttati tutti giù i valori, so dolori adesso, purtroppo non ci sono ricette, non c'è modo di dirlo, secondo me, come appunto stavamo commentando prima, oggi come oggi l'unico modo di fare è far bene il proprio e sperare che questo in qualche modo serva agli altri come fonte di ragionamento, non c'è altro. Ad ogni modo, abbandonando questo tema, vi dicevo però che abbiamo quindi una serie di conseguenze di questa benedetta metropolizzazione, di questa benedetta vita nella metropoli, che vanno ben al di là dell'ovvio. Quindi abbiamo il problema della fretta, abbiamo il problema del prestigio che non si crea più, abbiamo il problema, tanti problemi, come vedete. Ma noi continuiamo a cercare di applicare quello che sappiamo fare, anche perché in automatico non è che puoi decidere di non farlo più, no? In qualche modo è una cosa che tu fai sempre. Allora, vediamo l'altro cosa ci dice a questo punto, no? Perché in fin dei conti ci sono una serie di informazioni che arrivano dall'altro, che comunque ci sono, e che spesso lui non è in grado di controllare. Il bello della questione, salute. Ovvero sia, nel momento in cui io mi trovo di fronte a qualcuno, cos'è che interpreto?
Ciò che vedo.
E cos'è ciò che vedo?
Ciò che percepisco.
Ecco, ciò che percepisco è qualcosa di più, effettivamente. Nel senso che vedere non basta. Allora, io nel momento in cui vedo qualcuno ho di fronte a me comunque un alfabeto di codici, no? Perché il qualcuno, a meno che non sia nudo, e lì magari potrebbe non essere un bel incontro, è vestito di qualche cosa, no? Quindi ha con sé tutta una serie di segni che ha scelto vi faccio presente che lui ha scelto per dirmi chi è. La può aver scelto a cattivi fini o a mali, o a buoni fini, ma comunque è stata una sua scelta, cioè non è che ha acchiappato, oppure aver acchiappato quello che ha trovato la mattina, ma anche questo comunque mi dice qualcosa. Ad ogni modo, io vedo quindi davanti a me qualcuno che mi dà delle informazioni, ma non è solo il suo vestire che mi dà delle informazioni. A me le informazioni vengono da una molteplicità di altri canali. Io vedo i suoi connotati, prima di tutto. Vedo la sua espressione. Vedo la sua postura. Vedo la sua salute relativa dall'incarnato, no? Ci sono una serie di cose che si rivelano allo sguardo. Se poi parliamo, sento l'accento, noto la proprietà di linguaggio, il modo in cui utilizza la voce, quindi il tono, l'espressione del tono, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, io ho una molteplicità di informazioni, dal semplice dire buongiorno a uno. Paradossalmente, sebbene l'apparenza inganni, è anche vero che non esiste un perfetto sconosciuto. Cioè io, chiunque io veda, io di lui ho una miriade di informazioni che di solito neanche rendo esplicite, le so e basta, le percepisco a uno sguardo. Figuratevi quanto siamo efficaci in questo tipo di funzionamento. Cioè noi con uno sguardo siamo in grado di fare la famosa radiografia a qualcuno, e poi spesso e volentieri lo commentiamo con quelli accanto, questo è quello che mandava in giro, tutta una serie di cose, no? Che suppongo saprete. Ecco, tutto questo sapere che commentiamo con gli altri a noi arriva in un batter d'occhio. Cioè non è che ci mettiamo a tavolino e cominciamo a farlo, questo ci metteremmo una vita. Noi con uno sguardo sappiamo, e a questo sguardo uniamo anche cosa? Uniamo anche delle reazioni percettive, delle reazioni sensoriali, delle reazioni di simpatia e antipatia, come vi direbbe il famoso Goleman di intelligenza emotiva, perché le nuove ricerche dimostrano che ci sono delle connessioni neurali nel cervello per le quali la reazione emozionale è precedente a quella razionale. Per cui che io trovi qualcuno simpatico o antipatico non ha a che vedere col giudizio che posso darne razionalmente, perché quel giudizio si è fatto prima. Quello che noi diciamo a pelle, esatto. Vedete, la saggezza popolare c'ha un sacco di... non sapeva dell'amigdala e di tutte le connessioni neurali, però di fatto questo è. Nel senso che ci sono ancora dei residui, se vogliamo usare questo termine, comunque delle connessioni con gli stadi antecedenti alla neocorteccia del cervello, che si sono tutt'altro che atrofizzati, ma stanno continuando a funzionare per quello che riguarda le emozioni. E funzionano talmente bene che in certi casi sono prioritari rispetto all'emozione, alla ragione. Per cui il mio percepire qualcuno a pelle, come diceva la vostra collega, è qualcosa su cui non posso poi tornare razionalmente, o perlomeno devo faticare a tornarci razionalmente, perché ha un suo peso che non sono in grado di gestire, perché è automatico. Cioè il cervello emozionale non è cosciente, funziona da solo. Per cui io, c'ha un odore che non mi piace, un odore che mi piace, un'espressione che non... tutta una serie di segni che normalmente non interpreto nemmeno, ma che per il mio giudizio sono fondamentali. Il mio giudizio globale della persona si fa sia su quello che io decritto con gli occhi, che su quello che provo a pelle nel momento in cui siamo in contatto. Capite? E questo effettivamente, da un certo punto di vista, è molto interessante, perché la nostra cultura, fra le altre cose, cosa pretende? Pretende che la ragione sia l'unico modo in base al quale noi ci muoviamo. Il problema è che la stessa cultura ti sta dicendo: guarda, abbiamo detto un sacco di stupidaggini da secoli a sta parte, perché non è vero, perché le emozioni hanno un gioco costante e presente, e se facciamo finta che non esista, come facciamo ricorrentemente, sbagliamo. Perché le nostre azioni, anche le azioni economiche, anche le azioni in base alle quali teoricamente dovremmo muoverci tutti i giorni, non sono esenti da emozioni, tutt'altro. Una domanda: chi è di voi che quando va a fare la spesa si prepara una lista di quello che deve comprare con tutti i pesi, le spese ponderate accanto per vedere dove gli conviene andarla a comprare e qual è l'utilità marginale del suo... Ragazzi, oh, i modelli economici sono così. Se voi andate a prendere un testo di microeconomia, vi dice che l'acquirente modello si pondera tutte le sue utilità marginali in modo che a fronte di una spesa di 40 euro lui ottenga la massima soddisfazione.
Mia madre ieri ha detto: se io non faccio il giro dei supermercati per spendere meno detersivi, ho speso 5 euro di benzina.
Allora, allora diciamo che voi, avendo tempo, fareste ogni volta tutte queste indagini. Non menta, signora, su. Allora, un attimo, quello che vi sto io lo... tutte le volte lei si metterebbe a ponderare tutte queste variabili.
Allora,
Duval,
sarebbe da fare così.
Tendenzialmente, teoricamente.
La prima volta che mi è stato vicino, vado lì e non
chiaro. Diciamo che nella grandissima parte dei casi il nostro comportamento non c'ha niente a che fare con questo comportamento, no? Nella gran parte dei casi noi usciamo, se c'è una cosa che improvvisamente ci piace la compriamo, e quell'improvvisamente ci piace è quello che dicevo prima io, ovvero sia qualcosa che stuzzica la mia intelligenza emozionale, che mi piace. Purtroppo, per fortuna, il principio di piacere vige, che poi non è economico, è un altro discorso. Però il problema dov'è? Che in questo di nuovo abbiamo la dimostrazione che il sapere scientifico, il sapere accademico corrente vede gente che non esiste. Cioè l'homo economicus non c'è. È rarissimo che l'homo economicus effettivamente esista. Può succedere in casi particolari, grandi acquisti, una casa, una macchina, qualcosa di molto significativo, a quel punto vabbè, ok, calma, vediamo dove mi conviene comprarlo. Ma io che tutti i giorni decido dove il latte costa meno, il pane costa meno, la cosa, e se costa meno in tre posti diversi vado in... è paradossale, non sta né in cielo né in terra. E come dicevo con la signora qui davanti, molti, seppure avessero il tempo, non farebbero lo stesso perché li annoierebbe. Per cui questo comportamento razionale non c'è. Non è mai solo razionale, raramente è solo razionale. Vi dirò di più, Pareto, che è uno dei pochi sociologi dei quali possiamo fregiarci in Italia, aveva scritto una teoria delle azioni che è stata molto molto bella e continua a essere molto intelligente, soprattutto alla luce di queste scoperte. Pareto distingue due azioni, due tipi di azioni, l'azione logica e l'azione non logica. Secondo lui l'azione non logica si fonda su dei residui, quindi sentite che il vocabolario è estremamente evoluzionistico, no? Ovvero sia, lui dice l'azione non logica è un'azione mossa da istinti, da passioni, da emozioni, che sono residui della nostra evoluzione verso una completa razionalità, per cui piano piano le perderemo, bufala clamorosa. Il problema qual è? Che dice anche, le azioni logiche che io vedo sono più o meno l'8% di quelle che vedo. Per cui il paradosso di Pareto, che è molto più intelligente di se stesso, nel senso che si supera, cioè da una parte mi dice che le azioni fondate sui residui sono quelle ovviamente meno importanti perché sono fondate sui residui, però dall'altra mi dice pure che sono il 92% di quelle che osserva, per cui sto residui lascia un po' il tempo che trova, no? Se i residui sono 92, allora dell'8 che dovremmo dire? Meno degli scarti, non so come vogliamo parlarne. Allora, il punto però è questo, che Pareto, che era una persona molto intelligente, anche se aveva un apparato ideologico, come vedete, piuttosto serio, questo apparato ideologico lo superava da solo. Perché nel momento in cui mi dice che le azioni non logiche sono il 92%, mi sta dicendo che io non sono razionale per niente. Che le mie preoccupazioni economiche lasciano il tempo che trovano, accadono in certi casi.
Il riconoscimento economico, che può essere un aumento, un contratto, eccetera, dura pochissimo la soddisfazione del riconoscimento economico. Certo. E c'è bisogno in continuazione...
Infatti le politiche di risorse umane, gestione delle risorse umane sono tutte centrate sulle dimensioni non economiche, chiaramente, è ovvio, no? E con questo riescono anche a farti lavorare molto di più pagandoti come prima, se vogliamo essere, comunque, dettagli. Allora, capite, quindi, vedete che anche nella nostra...
Per conoscere che lei è il primo che ha detto questa cosa, in tutto il master è la prima volta che sentiamo un'affermazione del genere.
Vera. Purtroppo io tendo a essere abbastanza concreto quando faccio lezione, anche se mi dicono tutti che sono teorico, però secondo me la teoria e la prassi hanno totalmente strettamente connesse che non c'è verso di distinguerle. Cioè, non ha senso, capite, che quando parliamo appunto di questo discorso ha delle origini che partono da, se voglio, Platone. Io lo capisco bene se parto da lì, purtroppo è quello il problema, capite, che poi tocca fare delle cose un po' complesse, compresse anzi, però quello che vorrei che capiate è questo, ovvero sia che non c'è comprensione del reale senza una base teorica. Le basi teoriche sono fondamentali perché sono quelle che ci fanno fare le cose, sono le rappresentazioni, sono i modi in cui leggiamo le cose. E siccome queste cose noi le leggiamo, come vedete, per forza, è chiaro che il clima nel quale noi ci muoviamo per comprendere certi fenomeni è fondamentale perché io possa capire cosa fare con questi fenomeni, come sono questi fenomeni, se li devo cambiare o no, perché sennò su che basi mi fondo? Cioè oggi come oggi, siccome siamo in un regno dell'apparenza, come abbiamo dimostrato, no? Siamo talmente nel regno dell'apparenza che il contenuto ormai non conta più. Quello è il punto. Abbiamo talmente affidato le nostre cose a questa apparenza che aveva dei suoi motivi concreti per essere importante, per carità, ma non così concreti da negare poi un qualunque tipo di riscontro, che noi ragioniamo esclusivamente in termini di apparenza. Allora, se io non capisco le leggi di questa apparenza, non vado da nessuna parte. C'è poco da fare. Mi illudo, presumo, prego.
Come si concilia questa benedetta medicina dell'evidenza a cui siamo soggetti con tutto quello che sta dicendo lei?
Bella domanda questa, effettivamente.
No, perché io già ce l'ho qui, questa medicina, cioè, no, però
Questa è una gran bella domanda, effettivamente. Che vedevo lì? comincia a essere arduo come argomento, nel senso che l'invocare l'evidenza per certi versi da un punto di vista filosofico ha un suo fondamento, per altri versi può essere una comodissima scappatoia sempre, per cui, come dire, è uno dei grossi temi anche filosofici oggi, questo dell'evidenza, nel senso che ci sono delle cose che sono evidenti, ma l'interpretare questa evidenza come lo devo accettare? Come qualcosa che non è modificabile o qualcosa che è modificabile? Come qualcosa con cui devo fare i conti oppure che prendo così di per sé perché è già prova provata? Capisce che qui il problema è un problema serio, nel senso che purtroppo non ci sono risposte prefatte, perché è il tema sul quale si sta discutendo oggi in qualche misura, nel senso che, non so se mi state sentendo, mi diceva la vostra collega come conciliamo tutte queste cose con la medicina dell'evidenza. L'evidenza, se capite il tema e il clima nel quale ci stiamo muovendo, è una delle modalità di risposta che noi cerchiamo di contrapporre a quello che sta accadendo. No? Nel senso che, dicendo evidenza, cosa diciamo? Che proclamiamo una coincidenza fra apparenza e sostanza. No? Quindi, in qualche modo, oggi l'evidenza è molto al centro dei dibattiti, perché è una strategia di risposta al problema dello scollamento fra apparenza e contenuto. Perché tu, parlando di evidenza, implichi una apparenza vera. Non so se entrate nell'ottica, no? L'elaborazione di un protocollo. Non so cosa possono avervi detto, né, se devo essere onesto, ne sono particolarmente interessato, però comunque. E il problema è quello, nel senso che oggi noi stiamo usando un termine come evidenza che, se voi andate a vedere la tradizione scientifica, è sempre stato scartato come la peste. Perché l'evidenza... Certo, però come posso dire, l'invocare il principio di evidenza è contrario ai fondamenti della cultura occidentale. Perché l'evidenza è... No, ma io sono d'accordo con lei, non è un per il mio problema non è un problema di cosa a cosa serve o perché la invoco. Certo, chiaramente, è vero, però il problema che non viene messo in luce in questo fatto è che questo processo e questa idea vengono applicate in modo corsaro nel clima mentale che c'è oggi, perché l'evidenza è un qualcosa che viene nel mondo occidentale, viene criticato da Cartesio. Cioè, il fondamento di Cartesio è che l'evidenza inganna, capisce? Per cui oggi il divertente, da un certo punto di vista, è che vediamo che la stessa struttura teorica che è partita da Cartesio lo smentisce, che poi dopo come lo applichi mi interessa il giusto. Quello che conta è che nel momento stesso in cui uso il termine, sto usando un termine che è stato sanzionato da 450 anni a sta parte, non so se mi spiego. Allora, il momento in cui io sto parlando di evidenza oggi, sto facendo un gesto che è culturalmente eterodosso. Eterodosso, cioè non rientra nel quadro culturale nel quale io mi muovo. Capite? Cioè, questo è un problema che si vede ovunque oggi, no? Come parlavamo prima di finanza etica. La finanza etica è un ossimoro. Cioè, dire finanza etica è contraddittorio rispetto a quello che è il credo corrente. Perché la finanza non è etica, come abbiamo visto, la finanza pensa ad altro. Quindi nel momento in cui ti dico finanza etica, ti sto segnalando che tutto quell'apparato teorico che c'era a monte non funzionava. Non so se mi spiego. E il fatto che oggi parli di evidenza vuol dirmi che, quando ho detto che l'evidenza ingannava, probabilmente ho sbagliato da qualche parte. Prego.
Ma però secondo me c'è un po' di confusione tra questa cosa, perché in realtà...
Tanta.
Però in realtà l'evidenza è andare a riscontrare l'effetto di un'azione. E viene riscontrato scientificamente. Poi, che dire evidenza è contestato a livello filosofico, d'accordo, ma in questo caso...
E la garanzia di questa evidenza scientifica dov'è, de preciso?
La garanzia sono i dati epidemiologici che puoi raccogliere in un determinato evento.
E il fatto che su quella base degli stessi dati fra 10 anni qualcuno dica che lei ha sbagliato, come lo vogliamo interpretare? Perché purtroppo...
Però questo fa vincere una serie di errori che, se non ci fossero queste metodiche, ovviamente uno si porterebbe avanti da tanti anni senza mai vedere quelle azioni hanno prodotto gli effetti o meno.
Certo, su questo siamo d'accordo, però vede che c'è un livello di ideologia profondo in gioco su questo. Cioè, di fatto c'è una fiducia nel responso del dato che non ha nessun fondamento pratico, perché noi sappiamo perfettamente che il dato di oggi domani non conta più. Scusatemi, allora no, beh, il problema delle elezioni così è che uno tocca che se le inventa strada facendo, per cui. Allora vi dicevo che quello che dice il vostro collega è ineccepibile a livello formale, ovvero sia, se l'evidenza io la intendo come controprova empirica di ciò che sto facendo e dell'efficacia di ciò che sto facendo, va bene. Dov'è il problema? È quanto è affidabile questa controprova empirica? Perché io devo fidarmi della controprova empirica quando la storia della scienza è la storia dello, dello smentire costante tutte le controprove empiriche che erano state portate fino a quel punto? Cioè, la storia della scienza è falsificabilità, ci dice Popper. Non so se ve ne hanno parlato.
No, no.
Vabbè. Sono stanco. Sono stanco dentro, come si dice. Ovvero sia, l'epistemologia contemporanea si fonda sul principio di falsificabilità.
Ma ce ne dice
tante. Che devo fare, signore? Io purtroppo cerco di fare il mio lavoro. Allora.
Popper, solo Popper,
Ma pure di più. Però voglio dire, prendiamo soltanto questa cosa, ovvero sia Popper è il primo che parla di falsificabilità e non di verificabilità. Sembra una distinzione di poco conto, ma non lo è. Perché vuol dire? Vuol dire che a priori io so che quello che sto indagando è falsificabile. Cioè non ho più l'idea che c'era prima nella scienza che le prove mi servivano per affermare la verità. Io so che sto cercando di dimostrare che è sbagliato. Cioè io parto dal fatto che lo so che è sbagliato. Non so se mi spiego. Perché dice Popper, e questo è logica netta, il fatto che io veda mille cigni bianchi non vuol dire che il milleunesimo sia ancora bianco. Non c'è questa consecuzione logica, non c'è. Capisce? È cambiata radicalmente nel Novecento la prospettiva. Allora, cambiando così sta prospettiva, parlare di evidenza è un problema. Sì. Perché non vuol dire nulla. Capisce? Però è questo il clima mentale dell'oggi. Cioè,
le nostre certezze possono niente.
Ma magari un secolo già ci firmerei, guardi. Qui stiamo a dei tempi, no? È un continuo, quindi no, però voglio dire, sono molto contento che mi abbiate portato su questo tema, perché è un tema di rappresentazione della questione. Quando vi ho detto inizialmente che la medicina si trova a gestire delle situazioni che non sono sue, volevo dire esattamente questo, nel senso che noi alla medicina chiediamo le certezze che non ci sono altrove e la medicina non ce le può dare. Siamo sempre lì. Da disperazione, come faccio? È chiaro.
E ha aggirato il discorso della, perché l'evidenza in medicina si basa su delle sperimentazioni, no? Per cui vengono tantissimi soggetti, che somministrano un farmaco a un gruppo, un placebo ad altro.
In India li pagano per beccarsi.
No, però loro dicono che aggirano questo problema della falsificazione non tenendo in considerazione le sperimentazioni che fanno le industrie farmaceutiche.
Certo, perché quello ovviamente
però tanto è un po' difficile discernere, e comunque sì, al di là di questo, il fatto che un farmaco,
silenzio, così sentite anche voi,
funzioni su 1 milione di persone e su 500 no, non significa poi che chi rimane fuori invece possa comunque beneficiare di quella cosa. Cioè, io nego una terapia ad un soggetto basandomi sul fatto che la medicina dell'evidenza mi dice che questo farmaco non funziona su questa patologia, poi invece, perché comunque la medicina non è una scienza, i farmaci non hanno lo stesso effetto su tutti i soggetti,
lo sanno tutti oramai, cani e
porci, fuori un soggetto da questa cura quando invece su quel soggetto non potrebbe funzionare.
Allora, su questo tema ci sono un'altra serie di cose che sarebbe opportuno che vedeste effettivamente. Perché ci sono tutta una serie di nuove scoperte, di nuovi articoli pubblicati sull'English Journal of Medicine, l'American Journal, cioè delle pubblicazioni serie, che criticano piuttosto radicalmente tutta una serie di prassi che invece sono correnti, quali per esempio gli esami, la pletora di prove, test e cose che vengono, a cui vengono sottoposti spesso i cosi, l'efficacia del farmaco. E se ci pensate, l'efficacia del farmaco in qualche misura è ovvia, cioè il modo in cui il farmaco funziona, sarebbe ovvio se noi effettivamente prendessimo atto del DNA. Questo è il nuovo, la nuova frontiera della farmacologia, è questa, paradossalmente, ovvero sia il farmaco ad hoc, nel senso che nel momento in cui io accetto che ciascuno di noi è unico, e lo accetto veramente, non lo dico soltanto per dire, perché noi diciamo un sacco di cose ma poi di fatto non ci comportiamo di conseguenza, stavo sempre lì, però adesso lo sta diventando, paradossalmente lo sta diventando. Che vi dicevo che nel momento in cui accetto effettivamente l'idea dell'unicità individuale fisiologica, no? che se ci pensate il DNA è una conferma empirica dell'unicità soggettiva filosofica, se vogliamo, no? Si potrebbe anche leggere così. Allora, però, nel momento in cui io accetto questo, è ovvio che tutte le strategie universaliste che ho tentato di mettere in campo fino ad oggi crollano. La stessa disciplina del trapianto non ha senso. Non so se mi spiego. Cioè, se noi effettivamente traessimo le conseguenze, no, a cascata di una affermazione, non ci limitassimo a farla così a casaccio come facciamo sempre, vedremmo che dall'idea del DNA individuale derivano necessariamente una serie di altre individualità e di altre unicità, ovvero sia che la mia strategia nei confronti del soggetto deve essere di salvare il più possibile ciò che è suo, perché non gli va bene un altro fegato, gli serve quello, perché quel fegato è quello che funziona con quel DNA e basta. Allo stesso modo la medicina, che funziona per tutti con raffreddore, fa ridere, perché lo sanno tutti che oggi come oggi un farmaco funziona più o meno nel 30% dei casi bene, il resto funziona più o meno, funziona maluccio, può far male, può far molti danni, come vedete nei bugiardini che oramai sono diventati una lista di catastrofi che neanche il libro dell'Apocalisse, no? Se voi prendete l'aspirina c'è scritto che te può causare dalla cecità all'idiozia, alla morte immediata, insomma qualunque cosa, perché almeno se poi succede da detto e t'attacchi. Oh. Allora vedete quindi che il problema che accennava il vostro collega prima per altre vie è comunque sempre questo, ovvero sia il fatto che noi per la fretta, spesso e volentieri, non traiamo alcuna conclusione da quello che ci viene detto e siamo sottomessi e sottoposti a un bombardamento di affermazioni che sono contraddittorie, capite? Sono contraddittorie rispetto allo stesso quadro culturale nel quale si pone quello che le fa. Però questo io lo so solo se conosco il quadro culturale, se ho tempo di fermarmi un attimo, mi dico scusa un attimo, ma tu sei quello che mi sta dicendo che Popper ha ragione, però questa è evidenza e quindi va bene, come funziona sta cosa? Tu sei quello che segue quello che diceva Cartesio, che mi diceva che l'evidenza empirica va cassata a tutti i costi perché è fonte continua di errore, no? Ci abbiamo fatto 500 anni di stigma sul corpo, sul fatto che l'evidenza non funziona, ma improvvisamente funziona l'evidenza. Com'è sta cosa? Capite quanti problemi ci sono? Cioè, se noi cominciassimo veramente a ragionare su quello che ci viene detto, a fermarci un attimo e calmo, ho capito che mi hai detto, mo vediamo se riesco effettivamente a metterlo, a quadrarlo, sarebbe tutto diverso, perché tanta gente dovrebbe star zitta. Sarebbe meraviglioso un posto in cui la gente tace, io lo adorerei. Invece qui parlano tutti a sproposito sempre, per cui questo ovviamente cosa fa? Conforta ulteriormente il problema visto prima, che la parola non serve più a niente. Perché la parola di oggi è una parola che è contraddetta da quello che hai detto l'altro ieri o da quello che hai detto 5 anni fa, o nel peggiore dei casi probabilmente contraddice quello che tu dici di pensare in altre situazioni. Ora non voglio dire che tutti si debba essere sempre coerenti, perché chiaramente sono il primo a riconoscere di non esserlo, però è chiaro che ci sono dei casi in cui la coerenza è più importante e dei casi in cui la coerenza è meno importante. Allora nella mia vita pubblica, nella mia vita privata posso pure fare più o meno quello che mi pare teoricamente, ma posso poi montare in cattedra e raccontarti una cosa quando palesemente la sto smentendo con i miei comportamenti? Come faccio a fare questa cosa? O meno palesemente, perché è chiaro che qui le cose sono sottili, ovvero sia, se uno non è al corrente del dibattito filosofico occidentale negli ultimi 400 anni, probabilmente questo aspetto così, diciamo, peculiare del discorso dell'evidenza non lo coglie. Per questo vi dico che purtroppo il dibattito filosofico non è un problema che non vi riguarda. Capite?
L'immagine dei personaggi pubblici, se si possono permettere di fare certe cose oppure no, il privato è il privato, il
pubblico. Chiaro. D'altronde ormai purtroppo l'immagine, chiaramente, come abbiamo detto durante queste lezioni in modo un po' a spot, viste poi le piccole deviazioni che ci siamo concessi, l'immagine è quello che oggi conta, nel senso che l'immagine è il problema oggi, chiaramente, no? Perché da apparenza a immagine il passo è abbastanza snello, abbastanza rapido. Allora, che c'è? Qual è il problema dell'immagine? Vediamo se si riesce a trattarlo fra oggi e domani un minimo, perché quello secondo me è il problema centrale. Noi paradossalmente nella nostra cultura affermiamo di trovarci nella civiltà dell'immagine, lo dicono un po' tutti, no? Sappiamo che l'immagine è centrale, però da un punto di vista di comprensione teorica del fenomeno dell'immagine, noi l'immagine la trattiamo malissimo. Ovvero sia, noi l'immagine la interpretiamo esclusivamente come un qualche cosa di residuale nei confronti della parola, no? Tant'è vero che le culture primitive ragionavano per immagini, i graffiti, gli ideogrammi, ce l'abbiamo con i cinesi perché fanno ideogrammi, ancora con gli ideogrammi, quando come modo di scrivere, vabbè, lasciamo stare, questo non finiamo proprio più. Allora l'immagine per noi è uno stadio primitivo, precedente, idiota in qualche misura, bambinesco. Allora questo ci dice la vulgata corrente, no? Noi sappiamo che l'immagine non è affidabile, la parola sì. Di fatto, in pratica, poi che vediamo, che si gioca tutto sull'immagine. La parola non c'è. Non c'è non perché non si parli, perché chiaramente si parla anche troppo, ma come vi dicevo, non serve a niente. Cioè noi oggi ci affidiamo molto più all'immagine che non alla parola per convincere qualcuno a fare qualcosa. Per giudicare qualcuno, per decidere chi è, di nuovo torniamo all'attribuzione di status. Noi ci fidiamo molto più dell'immagine. Però la consideriamo, continuiamo a considerarla un modo di conoscere di serie B. Quindi di nuovo c'è uno scarto notevole in quello che diciamo, in quello che facciamo. Ma vi dirò di più. Avete presente la distinzione fra, signor mio, fra senso proprio e senso figurato? Senso proprio e senso figurato di un termine. Qual è l'uno e qual è l'altro?
Senso proprio è quello che gli do io.
Allora facciamo un altro esperimento. Secondo voi, da un punto di vista di giudizio valoriale, è più importante il senso proprio o il senso figurato? Di giudizio. Cioè, secondo noi è più importante il significato del senso proprio o quello del senso figurato? Ah, chiaro, perché quando io una cosa la chiamo propria va da sé che già sto dicendo, cioè la soluzione è implicita, no? Oh, dov'è il problema? Il problema è che quando io prendo una parola decido che c'è un senso proprio e altri. La questione è su quale base io prendo questa decisione? Mi rendo conto che non sono dei ragionamenti molto semplici, però seguitemi un attimo, cercate di seguirmi un attimo. I nuovi teorici della conoscenza ci dicono che l'ordine va ribaltato, nel senso che ci dicono che è il senso figurato a essere più importante del senso proprio. Perché? Uno, l'uomo prima vede, poi scrive. Ovvero sia, nella nostra storia, noi prima abbiamo ragionato per immagini, poi forse abbiamo cominciato a parlare, dopo, con calma. Quindi da un punto di vista anche di precedenza temporale, prima si è ragionato per immagini e poi si è ragionato per parole. Ma ancora, di fatto il senso proprio di una parola è un impoverimento della parola. Ovvero sia è una scelta artata, perché di fatto è basata su dei ragionamenti esteriori, sull'importanza relativa dei significati di quella parola. Allora io decido che albero è fondamentalmente quello con le foglie lì, poi dopo c'è l'albero della nave, poi dopo ce ne sono svariati altri. No? Ma perché lo decido? Cioè questo dov'è la ragione per cui io quando dico albero senza ulteriori specifiche l'altro capisce che parlo di una cosa con le foglie e le radici eccetera eccetera e non dell'albero della nave? È in qualche modo un problema di convenzione. È un problema utile, perché chiaramente è una strategia utile, perché nel linguaggio io almeno so più o meno, ogni volta devo cominciare a dire oddio, perché se voi andate a vedere un vocabolario qualunque vedrete che tutte le nostre parole hanno una montagna di significati, no? È chiaro che allora io devo avere in qualche misura un codice che mi permetta di sapere quando sto parlando di albero, di cane o di cose, che sto parlando di quell'affare a quattro zampe che fa così e non del grilletto della pistola, ma no? Allora vedete, quindi è chiaro, però anche il contesto spesso e volentieri inganna, perché voi vedete tutte le battute di spirito, tutti gli enigmi, tutti gli anagrammi, tutta la... Esatto, è tutto giocato sul fatto che una parola ne significa tante le cose, per cui dicendo una cosa tu apparentemente stai dicendo una, invece ne intendevi un'altra, e quindi il gioco, il divertente viene fuori da lì. Però che succede quando ragioniamo in questo termine noi? Che stiamo operando poi, quando diciamo che il senso proprio è il più importante, un'inversione logica. Perché il senso proprio viene dopo, non so se mi spiego, cioè il senso proprio è un'operazione alla quale io giungo dopo aver preso atto di tutti i significati della parola e aver deciso sulla base di valori che non c'entrano niente con la parola che quel senso è più importante. Quindi è l'ultimo di tutti quanti i segni e di tutti quanti i giudizi che posso dare su quella parola, non è il più importante, è il più utile, che è un altro discorso. Però siccome noi ragioniamo in termini di utilità e di importanza parallele, vedete che la questione funziona. Dov'è? Perché stiamo dicendo questo? Stiamo dicendo questo perché questa strategia del senso proprio e del senso figurato è un'altra strategia di stigma verso l'immagine, perché appunto il senso figurato si chiama così perché è immaginale, perché ha a che fare con l'immagine, perché io l'immagine rispetto alla parola ha di bello, se vogliamo, ha di più efficace, ha di diverso, va, usiamo diverso che così non c'è valutazione, il fatto che quando io vedo l'immagine capisco quasi tutto quello che c'è intorno. Cioè il momento in cui io vedo la bilancia, la famosa immagine della bilancia, capisco, anche senza esserne cosciente, mi viene in mente la giustizia, la dieta, il segno zodiacale, un altro cartone animato dove c'era quell'immagine particolare, tutto insieme. Cioè l'immagine non ha delle gerarchie di significato, l'immagine veicola tutti i significati, non c'ha un senso proprio l'immagine, capite? Allora, se vi ricordate tutto quello che abbiamo detto sul controllo, l'affidabilità, la certezza, capite anche perché noi facciamo un senso proprio delle parole. Perché non possiamo andare avanti con un'immagine che ogni volta crea un casino di cose in testa, no? Dov'è il problema? Che se questa cosa ce la dimentichiamo, nel momento in cui ricominciamo a usare le immagini senza esserci chiariti le idee in proposito, ci esponiamo a tutti i significati delle immagini. Capite? Cioè noi stiamo rilasciando delle cose che sono cognitivamente molto potenti nel mondo corrente senza pensarci minimamente sopra, convinti che anche le immagini abbiano un solo senso. Quante campagne pubblicitarie vengono ritirate in fretta e furia perché ci si accorge che la gente le interpreta diversamente da come le avevi pensate? Perché succede? Perché tu ti sei dimenticato che anche se per te quell'immagine significa X, per lui significa Y, per lui Z, per lei Alfa, per lei Beta, e non è controllabile. L'immagine ha questo di grandemente difficile da gestire, non è controllabile. Quindi figuratevi quanto questo complica ulteriormente i rapporti interpersonali che vengono a fondarsi soltanto sull'immagine. Capite? Allora, questo è un qualcosa su cui andrebbe riflettuto, perché chiaramente il corpo oggi deve rispondere a delle immagini. No? Noi giudichiamo dei corpi sulla scorta di immagini che ci vengono date per giudicare dei corpi. Allora uno, se non è alto una cifra, abbronzato, con i muscoli fatti in un certo modo, con possibilmente un sorriso abbagliante che quando apre la bocca devi fare così perché lui emana addirittura, nemmeno solo bianco ma addirittura emana luce, allora è sfigato. Quel poveraccio che non risponde a questo identikit è sfigato. Ora, il fatto che questo identikit identifichi il 3% della popolazione forse e quindi il 97% della popolazione sia sfigato, è un problema. Questo vale per l'uomo e vale molto di più per le donne, come suppongo saprete, no? Abbiamo tutta una serie di norme, di nuovo, che famiglia, ci dicono...
La famiglia, guardiamo la pubblicità, l'immagine che ci dà la pubblicità della cucina.
Se ne...
quella che è precisa.
Sì, sì, quella. È insopportabile. Il mulino bianco è un disastro, da questo punto di vista. È un disastro culturale proprio, quello è una cosa... Va bene, mi ricordate domani di riprendere da qui, così cerchiamo di finire.